Domenica 9 novembre 1980, presso casa di Emma.
Siamo al versetto 47 del capitolo 6, in cui Gesù dice: in verità io vi dico, chi crede in me ha la vita eterna. Ecco, anche qui chiediamoci, cerchiamo, quale significato abbia per la nostra vita personale questa dichiarazione di Gesù: chi crede in me ha la vita eterna. Teniamo presente il contesto da cui è sgorgata questa affermazione. Precedentemente abbiamo visto Gesù affermare: non mormorate tra voi, perché nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attrae. E poi ha affermato: saranno tutti ammaestrati da Dio e chiunque ha ascoltato il Padre e ricevuto il suo insegnamento viene a me. All'ultimo ha ancora precisato che nessuno ha mai veduto il Padre eccetto colui che è da Dio. Questi solo ha veduto il Padre. Ecco, dobbiamo tenere presente tutto questo per approfondire e capire che cosa lui voglia significare per la nostra vita personale con questa sua affermazione: chi crede in me ha la vita eterna. Ho detto che bisogna tenere presente questo perché, siccome la vita eterna è conoscere Dio come vero Dio, quindi è vedere Dio e vedere il Padre, apparentemente l'affermazione chi crede in me ha la vita eterna potrebbe tradursi in: chi crede in me vede il Padre, vede Dio. Ma qui ci troviamo con l'affermazione di Gesù, con la precisazione precedente, in cui disse: nessuno ha mai veduto il Padre eccetto colui che è da Dio, questi solo ha veduto il Padre. Ora, evidentemente, chi crede in me, ecco, chi crede in me, mentre colui che ha veduto, che è da Dio, questi solo ha veduto il Padre. Ecco, c'è una differenza tra il credere e colui che è da Dio, perché colui che è da Dio è una persona ed è uno solo. Chi crede in me è un'offerta che Gesù fa a tutte le creature, a tutti gli uomini. Allora, se c'è una differenza, questa interpretazione, chi crede in me ha la visione del Padre, ha la conoscenza di Dio, la visione di Dio, va meditata, va precisata, va rettificata oltre i termini apparenti che possa sembrare a noi. Perché Gesù, dicendo questo, si presenta come, poiché siccome vita eterna è vedere il Padre e conoscere Dio, quindi dicendo chi crede in me ha la vita eterna, non afferma che colui che crede vede il Padre, ma afferma lui essere colui che è da Dio e che vede il Padre. E allora tutto il termine che noi dobbiamo precisare è proprio questo "ha la vita eterna", questo avere la vita eterna. Cioè qui, con questa affermazione, Gesù dichiara che è lui che è da Dio, che è lui che ha veduto il Padre, e chi crede in lui ha con sé uno che ha veduto il Padre. Cioè, quel "ha" vuol dire un essere con uno che ha veduto il Padre. Quindi chi crede in me è con uno che ha veduto il Padre. Ora, nell'affermare questo, Gesù offre a noi una possibilità. Quindi non è che già noi siamo nella vita eterna credendo in Lui, o che già noi credendo in Lui conosciamo il Padre, ma dichiarandoci che Lui è colui che è da Dio e che quindi ha veduto il Padre, o meglio vede il Padre, dice a noi chi crede in me, cioè dice a noi, chi è con me è con uno che ha veduto il Padre. Ma perché afferma questo? Evidentemente per dichiarare a noi che se siamo con Lui abbiamo la possibilità di arrivare a vedere il Padre. Cioè abbiamo la possibilità di arrivare ad essere da Dio e quindi a vedere il Padre. Ora, in quanto dice ha la possibilità, è un'offerta, è una proposta che Gesù fa a noi di vita eterna, cioè di conoscenza di Dio come vero Dio in questo. Ma evidentemente ogni proposta è costituita di due elementi, due fattori. C'è una promessa, quello che ci è proposto, ma c'è anche un impegno. E infatti Gesù dirà in seguito che sarete veri miei discepoli se resterete, ecco, siete veri insieme chi crede in me, chi crede in lui è discepolo, no? Sarete veri miei discepoli se resterete, ecco l'impegno. Quindi il credere è un aprire a lui, ma è anche un permanere con lui. Sarete veri miei discepoli se resterete nella verità. Se sarete veri discepoli se resterete nelle mie parole. E restando nelle mie parole conoscerete la verità. Conoscere la verità è vita eterna. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ecco, quindi abbiamo una promessa. Conoscerete la verità. Quindi questa promessa coincide con questa dichiarazione, chi crede in me ha la vita eterna. Ecco, conoscerete la verità. Però ho detto che la promessa è sempre condizionata dall'impegno, questo resterete, questo restare. Ecco, l'impegno sta lì. E restare come? Restare fino a quando? Restare. Perché noi possiamo restare per un tratto di strada con qualcuno. Noi di fronte a colui che bussa alla nostra porta, noi possiamo rifiutarci di aprire. Noi possiamo aprire, fermarci un tratto e poi liquidarlo. Noi possiamo permanere fino ad un certo termine. O forse senza nessun termine. Ecco, Gesù dice... Se resterete nelle mie parole, fino a quando? Cioè, fino a quando conoscerete la verità. Ecco, bisogna restare con Lui, quindi questo credere in Lui è un camminare con Lui, è un permanere con Lui, è un restare con Lui fino a quando Lui ci avrà condotti a vedere la verità, ad essere cioè da Dio, tutto da Dio, in modo da poter vedere il Padre. Ecco, qui dobbiamo precisare un fatto che ritengo abbastanza importante, perché dobbiamo precisare un fatto quando si parla di impegno, impegno con Cristo, perché generalmente noi, in quanto poniamo il problema dell'impegno, generalmente lo riteniamo sempre come un come fare, che cosa fare. Ecco, anche quel giovane che chiede, riguardo alla vita eterna, che cosa devo fare per ottenere la vita eterna. Noi lo poniamo sempre in termini di fare o di come, ecco, come comportarci. Noi cerchiamo sempre il comportamento. Il problema della vita eterna non è un che cosa fare, non è un come fare, non è un comportarsi in un modo piuttosto che nell'altro, un come vivere. Il problema della vita eterna, cioè il problema della conoscenza di Dio, il problema del credere in Cristo, non è un problema di modo di essere, non è un problema quindi di come, è essenzialmente questo problema, perché cosa vivere. Quindi non è cercare come vivere, ma un cercare perché cosa vivere, perché noi nella nostra vita viviamo sempre per qualche cosa. E vivendo per qualche cosa, andiamo alla ricerca, se crediamo, se accogliamo, se ci apriamo al messaggio del Cristo, noi andiamo alla ricerca di che cosa devo fare, come mi devo comportare per poter entrare, per poter raggiungere, per poter arrivare alla vita eterna. E non ci accorgiamo del principio di confusione che introduciamo in noi. Perché il modo di essere nostro è sempre dipendente, una funzione di, è sempre dipendente da ciò per cui noi viviamo, da quello che noi cerchiamo. E quello che noi cerchiamo è ciò per cui noi viviamo, ma viviamo praticamente la nostra vita, che determina il nostro come. Per questo dico così, introduciamo un principio di confusione. Perché noi, vivendo per qualche cosa, e poi andando alla ricerca di come dobbiamo fare per avere la vita eterna, noi cerchiamo un abito, un vestito, di metterci un vestito diverso da quel vestito che dà a noi ciò per cui noi viviamo. Ecco, e allora pasticciamoci. E allora ci carichiamo di recitazione. E non siamo mai autentici, non possiamo essere autentici. Perché l'autenticità, cioè la vera morale, e qui abbiamo un principio di confusione di morale, la vera morale viene a noi da ciò per cui viviamo. Quindi il problema del conoscere Dio non è che cosa devo fare, non è come vivere, ma è che cosa devo cercare, a che cosa devo rivolgere la mia vita, in che cosa mi devo occupare. Cioè uno spostamento di fine. E noi, come dico, nella nostra vita generalmente abbiamo sempre dei fini, non fosse altro che fini pratici del mangiare e del vestire. Noi abbiamo sempre dei fini che ci determinano e questi sono quelli che ci fanno essere, che determinano il nostro modo di essere. Ora, evidentemente, se uno vuole andare in una certa località e poi chiede che cosa devo fare per andare in un altro posto, ma il primo accorgimento di questo è non andare in quel posto là. E quindi preoccupati di noi invece, però, abbiamo dei fini e poi cerchiamo come essere per poter avere anche altro, per poter arrivare da un'altra parte. E quello dico per questo che noi creiamo un principio di confusione. Ora invece, detto, la vita eterna in questa affermazione qui di Gesù, però, è una proposta, in quanto è una proposta, è un vivere per. Ecco. Lui ci presenta la conoscenza di Dio come uno scopo di vita. E allora dice, ecco, chi è con me ha la possibilità di arrivare a questo fine. Ma senza di me nessuno può venire al Padre. Ecco, per cui dove io sono voi non potete venire. Ecco. Quindi senza di Lui noi non abbiamo la possibilità. Con Lui abbiamo la possibilità, ma va ben intesa questa possibilità. Ho detto, questa possibilità non è un come, ecco, non è un certo comportamento. Questa possibilità ci viene in quanto è un fine, è quel fine che Lui ci propone. In quanto ha detto, Lui è colui che è da Dio. Essendo da Dio, vede il Padre. Vedendo il Padre, dà a tutti coloro che credono in Lui, cioè a coloro che sono con Lui. E l'essere con Lui vuol dire permanere. E per permanere vuol dire avere lo stesso fine. perché se noi non abbiamo la stessa meta, se non abbiamo lo stesso fine, non possiamo essere comodi, quindi sostanzialmente non possiamo credere. La condizione quindi per credere è quella di avere lo stesso fine che ha Cristo. Allora, la proposta del Cristo è condizionante l'autenticità della nostra fede, del nostro essere con Lui. In caso diverso noi recitiamo un essere con Lui, ma sostanzialmente noi non siamo con Lui. E allora troviamo tutta la difficoltà dell'essere con Lui. Ma se ci accorgiamo che ci troviamo in queste difficoltà, dobbiamo rivedere non i nostri modi di essere, ma dobbiamo rivedere i nostri fini o il nostro fine, ciò per cui noi viviamo. E fin tanto che il nostro fine non è il suo fine, cioè quello che Lui ci offre, quello che Lui ci propone, noi non possiamo essere con Lui, cioè autenticamente, diciamo così, non possiamo essere con Lui. Ecco allora quello che anche già San Paolo diceva a Timoteo, ecco, sforzati di entrare nella vita eterna. Ecco, la vita eterna è un fine, uno scopo che ci viene proposto, e ognuno di noi si deve sforzare di entrare in quella vita eterna alla quale si è stato chiamato. Ecco, ognuno di noi con Cristo è chiamato alla vita eterna, ad entrare nel riposo di Dio, ad entrare nel suo giorno, ecco, il giorno del Padre, e deve sforzarsi, sforzate di entrare per la porta stretta, e deve sforzarsi di entrare qui, e sforzarsi fino al punto di raggiungere quella meta.
Il problema della visione è un problema non di moralità, ma di finalità. Però spesso, posto il fine, non è che automaticamente scatti qualcosa in noi che ce lo faccia avere sempre presente.
Sì, perché noi ci troviamo in un ambiente già pasticciato.
Sì, questo, estremamente confuso.
Quando noi ci proviamo il problema del come, è sempre perché praticamente ci è sfuggito il perché cosa vivere.
Sì.
Introducendo il come, noi introduciamo un principio di confusione morale, di confusione. Quindi di relativismo, non so come
sul
dire.
Piano, ecco, ma sul piano
di relativismo.
In continuazione noi siamo posti di fronte.
Ma quando sorge in noi il problema del come, sì, dico, sorge in noi il problema del come, in quanto noi perdiamo di vista, cioè abbiamo già perso il perché cosa vivere. Non abbiamo più netto davanti a noi il perché cosa vivere. Quando sorge in noi il problema del come, è già perché abbiamo perso, cioè, un po' nel problema dell'amore. Quando nel problema dell'amore io sento il dovere, vuol dire che ho già perso l'amore. Capito? Allora subentra il dovere.
Ma beh, sul
io devo
l'anima...
trovarmi, io devo andare, ecco, sento il dovere, non sono più nell'amore.
Scusa, Luigi,
allora diventa dovere.
Per esempio, non so, nei confronti di una creatura che mi fa qualcosa di sgradito, che mi procura sofferenza, col pensiero la posso amare, ma naturalmente devo superare il sentimento, devo superare la natura.
No, l'amore può superare tutto, quando c'è amore. Ma l'amore è finalità, eh? L'amore è vivere per, non è un modo di essere, è vivere per, uno è tutto teso a. Allora, quello mi fa essere. Il comportamento è una conseguenza, ma il comportamento è conseguenza direi quasi automatica, non so come dire, capisci? Di questa tendenza verso.
Lo so, ma vedi, la nostra vita si risolve con una successione di comportamenti.
Lo so.
Un problema in cui non sempre.
E lì tutta la nostra difficoltà, vedi, di arrivare alla vita eterna. Sforzati, e dice, Gesù dice che la porta è stretta. E perché è stretta? Appunto perché ci sono tutte queste difficoltà qui. Che noi siamo molto immersi nel comportamento, ecco, e tendiamo poco, ed abbiamo poco il fine, cioè abbiamo tanti fini, capisci? Abbiamo una moltiplicità di fini che ci dominano, fini pratici che occupano, che impegnano la nostra vita. E allora dico, beh, allora senti, guarda, fai un'offerta, va alla messa la domenica, vero, comporti in questo modo, cerca di salvare il salvabile, eccetera. E allora poi dopo, ecco, noi diciamo, comportati in questo modo e poi... Ma noi stiamo pasticciando in morale. La morale è, capisci, è la strada che già consegue al fine.
Sì, ma io ponevo il problema di un come, già vicino ad un perché. capisci, non tanto il fare questo, quest'altro, quest'altro, ma in quanto chiedermi, per esempio, non so, quando siamo nell'incertezza, quando sono nell'incertezza, che cosa devo fare? E non sempre è chiaro quello che devo fare, pur tenendo presente Dio, agganciando magari un fatto che, non so, non riesce a capire sempre bene qual è la volontà del Signore in tutti gli avvenimenti. Capisci? Naturalmente, trovandoti di fronte a un fatto che ti costringe a un certo comportamento, non puoi non chiederti come devi comportarti. Tenendo presente Dio, quando non ti è chiaro dal contesto dell'avvenimento che cosa Dio ti vuol significare e la condotta che tu devi tenere. È evidente, detto molto schematicamente, è perfetto quello che enunci. Capisci? La nostra vita è molto più complicata.
Lo so.
Ecco, allora in questo caso, come può l'anima andare direttamente al fine se ancora non le è presente? O perlomeno in tutta quella chiarezza da orientarlo a comportarsi di conseguenza?
Deve cercare di purificarsi dal fine. Perché vuol dire che non ha ben presente il fine.
Sì, ma prima di arrivare a questa purificazione dovrà pure, non so, agire in un certo modo.
Ah, sì,
è nata che,
ma è tutta una tribolazione.
Dico agire in un certo modo o poter agire anche in un certo altro.
Sì, sì, ma è tutta una tribolazione.
Ah, sì, sì, sì.
Perché fin tanto che non arriva ad avere ben chiaro il fine davanti a sé, quello che deve volere, e non per forza lei resta in confusione, appunto, dico, perché ha introdotto in se stesso un principio di confusione, perché il principio di chiarezza si è dato dal fine. Ora la vita eterna ci è proposta come fine, ma non come fine che scatterà al termine della nostra vita, capisci, come una ricompensa se mi sono comportato bene, capisci, questo, quell'altro, quell'altro, no, come fine per cui io devo vivere oggi. Sforzati oggi di entrare, perché se tu non ti sforzi oggi di entrare in vita eterna, domani non potrai mica entrare. Perché quello che tu hai fatto oggi di diverso ti impedirà domani di aprire la porta. Perché sono le nostre azioni fatte in un fine diverso che chiudono a noi la porta della vita eterna e ci impediscono di passare. Noi siamo impediti non dalle opere di Dio, non da quello che Dio è, ma siamo impediti da quello che noi abbiamo fatto. Capisci? Dei fini diversi, sono questi che ti impediscono di entrare. Ecco, e infatti noi sperimentiamo proprio la difficoltà di entrare, cioè la difficoltà che è data da questa complicazione, ecco, della nostra vita, per cui a noi resta molto difficile, mentre il fine è molto semplice. L'autore ha detto: e lo sarete veri miei discepoli se resterete. Ecco, si richiede questo restare. Ho detto: restare, restare fino a quando? Fino a quando si entra, ecco, non dovremmo ascoltarci. Quando sono in incertezza, ma ecco, il figlio di Dio nell'incertezza non si muove, cioè non fa niente se non lo vede fare dal padre, perché sa che se facesse qualche cosa, quel qualche cosa che fa immediatamente farebbe precipitare, capisci, vero, nella lontananza dal padre, nella lontananza da Dio.
Il figlio di Dio è nella verità,
quindi non può farlo.
La verità che si manifesta in tutte le cose,
certo.
Per noi la visione è una cosa molto lontana.
No, appunto per questo Gesù dice: sforzatevi, vero. Ecco, bisogna sforzarsi perché la porta è stretta. Ecco, c'è questa difficoltà, ma la difficoltà non è che l'abbia creata Dio. La difficoltà è creata da tutto ciò di cui noi ci siamo fatti dipendenti, vivendo non secondo Dio. Per cui noi portiamo già dietro con noi tutta un'infinità di aderenze create da tutto quel tempo che noi siamo vissuti non finalizzati, senza cercare Dio prima di tutto. Ecco, tutto quello che noi facciamo, però no, noi non lo perdiamo mica, ma quello l'ho fatto ieri. No, quello che tu hai fatto ieri ti sta precedendo oggi, ti condiziona oggi, non te lo porti mica tanto dietro, ti stai già facendo la strada oggi, perché tu oggi non puoi fare, noi non siamo mica liberi. Anzi, più noi operiamo e più ci chiudiamo in un carcere e siamo sempre più schiavi, non possiamo, perché siamo determinati da quello che abbiamo fatto. Quello che abbiamo fatto ci predetermina, ci condiziona il domani e ci condiziona sempre di più.
Hai detto più noi operiamo.
Certo.
Il che vuol dire che di fronte a una scelta, non avendo, naturalmente manca una consapevolezza senza interruzione del fine, perché presupporrebbe questo.
Certo.
Capisci il comportamento come ti suggerisce il Signore. Ma mancando questa continuità di consapevolezza, e dell'incertezza di quello che si deve fare, che atteggiamento assumere?
Quello di fermarsi. Noi dovremmo fermarsi.
Allora, proprio quello, quanto ci dovrebbe stare fermi?
Noi dovremmo fermarsi.
Per arrivare a vedere, a fare da padre, non è...
Noi dobbiamo fermarsi.
Quindi, quasi sempre ci dovrebbe stare fermi.
Infatti, fermati e riconosci chi è Dio. Ecco, fermatevi e riconoscete. Bisogna fermarsi. Perché tutto quello che noi facciamo, cioè il movimento, è quello già, capisci? E ci devia. Ci devia, perché noi non... Tutto quello che noi facciamo non è che dico, beh, io ho fatto questo, adesso non ci penso più. Sei fresco, tu non ci pensi più, ma quello pensa a te. E se io non lo vado più a cercare, quello viene a cercarmi. E mi dice, oh signore, tu ieri hai fatto questo, adesso fai, ripeti di nuovo questo, fai di nuovo questo, io voglio questo. Capisci? Resti legato, non puoi. È lì tutta la fatica, capisci? È una tribolazione, è proprio un'agonia, eh?
No, è già importante conoscere questo, che il problema più che di moralità è di orientamento.
Il problema non è di moralità, noi lo facciamo di moralità. Noi lo facciamo di moralità. Ecco. Cioè noi facciamo che cosa devo fare per ottenere la vita eterna. L'altro sarebbe dire, senti, guarda, però vuoi ottenere la vita eterna, eccetera, quanto, per cercare di aiutare i tuoi fratelli, fai questo, fai quell'altro, non so come tu doveri qui, eccetera, quanto, capisci? Invece l'altro certamente dice, vieni dietro di me. Quindi non è un che cosa io devo fare, per cui lui sta davanti, perché cosa tu stai vivendo? Il problema sta lì. Quindi, per la vita eterna è un problema, perché cosa tu devi vivere?
Cioè, che cosa devi cercare? Il problema della conoscenza di Dio, cioè non,
il problema
non
è questo.
Deve essere nessun altro problema.
Il problema è quello, perché la vita eterna è conoscere Dio come lo Dio. E allora dice, chi crede in me ha la possibilità, perché noi possiamo non avere questa possibilità. Chi mi dà questa possibilità è colui che vede il Padre. Ma se io sono con chi non vede il Padre, non ho la possibilità. Se io sono con me stesso, vivo per me, o sono con altri che non vedono il Padre, non posso io, non ho la possibilità. Perché dove io sono, voi non potete venire. C'è un salto, tra il finito e l'infinito c'è un salto. Capisci? Tra il parziale e il tutto c'è un salto. Ecco, noi siamo finiti, Dio è l'infinito, qui c'è un salto. Però nessuno può salire in alto se non colui che discende dall'alto. Ma io però devo credere in colui che discende dall'alto. Ora, colui che discende dall'alto bussa alla porta di casa mia. Ecco. Ora, quando uno bussa io posso non aprire. Ecco, se apro credo, ecco, se credo, però... Ecco, in quanto bussa già mi rende responsabile, perché l'annuncio arriva a tutti. Ecco, allora abbiamo, ecco, il Padre ammaestra tutti, sono tutti ammaestrati da Dio. Dio parla a tutti. Parlando, annuncia, si annuncia. Non tutti credono, non tutti sono ammaestrati. Ecco, credere vuol dire aprire l'uscio. Aprirlo e lasciare entrare. Ma tu lasci entrare in casa l'infinito? Ora tu, uomo, creatura finita, lasci entrare in te l'infinito, ti rendi conto? Cioè, è uno che ti occupa tutto. E sovrabbonda ancora perché è infinito. Ma solo lui dà a noi la possibilità del passaggio, della Pasqua, del passaggio dal nostro finito al suo infinito. E come ce lo dà? Ce lo dà parlandoci dell'infinito. Ora, non basta però che la parola arrivi a me. Ecco, ho detto, la parola è messaggio, la parola è annuncio. Ecco, ora, dalla parola alla visione c'è un salto. Io devo restare con colui che parla con me fino ad arrivare alla visione. Non basta che io lo senta soltanto per un certo tratto di strada, perché altrimenti io resto nella parola. La parola non mi cambia. La parola mi mette in movimento, sì, però... Se io interrompo l'audizione, ritorno nel mio mondo di prima, e forse peggio di prima, perché ho perso la speranza. Perché prima di incontrarlo posso avere la speranza, un giorno lo incontrerò. Ma se l'ho incontrato, se mi è rimasto con tanto di stato, sono ricaduto, ho perso la speranza, perché ormai l'ho incontrato. Comprende? Quindi l'audizione da sola però non mi dà la vita eterna. Mi annuncia la vita eterna, mi parla della vita eterna,
ma io devo restare nell'ascolto del Figlio di Dio fino a quel punto in cui il Figlio di Dio mi porta a vedere. E la luce, la visione, quella che mi inserirà, quindi quella che mi trasformerà in creatura nuova, è la visione che trasforma. Ecco, non è l'audizione, l'audizione mi propone, ecco, ma la parola che arriva a me, proprio in quanto mi propone, richiede questo impegno, e questo impegno costante fino ad arrivare alla visione. E la visione poi boh, mi fa creatura nuova, perché mi fa da. Ecco, allora sono un essere che nasce dall'infinito, allora nasco dal tutto, allora dall'infinito, dal tutto, ho la possibilità di vedere il parziale, ho la possibilità di vedere il frammento, ho la possibilità di vedere il finito, di comprenderlo. Ma allora non mi muovo più, perché ho la possibilità di e non mi muovo più. Ecco, allora divento figlio di Dio.
Penso che anche se uno si stanca nell'ascolto, però si è trovato colui che aspettava, ha sempre la speranza di poterlo rincontrare, perlomeno gli rimane quella nostalgia, quel rincrescimento, per l'infedeltà avuta, però ha la possibilità di riagganciarsi, se l'ha trovato per sempre. Cioè, perché nel cammino possiamo stancarci,
il trovare per sempre si trova per sempre quando si trova la visione, quando si vuole la conoscenza, altrimenti tutti gli incontri che non ci portano alla conoscenza non sono trovati per sempre,
diventano ricordi,
sono trovati parzialmente, cioè per un tratto di strada, e allora resta ricordo, ma il ricordo non mi muove mica. La persona che è mancata, mi resta la fotografia, cioè, ma la fotografia sì, mi può far rimpiangere tutto quanto, ma non mi muove più.
Sì, ma Gesù è sempre presente, non è che sia passato.
Sempre presente, quel sempre richiede da parte mia o un permanere nell'audizione o una visione. Ma se io mi separo, resta il ricordo. Cioè, noi non possiamo scegliere quando vogliamo il tempo. Non siamo noi che possiamo dire, ecco, ritorna di qui a mezz'ora. Perché proprio il mio ritorna di qui a mezz'ora mi impedirà di qui a mezz'ora di incontrare lui.
E difatti dice, i poveri li avrete sempre, me non sempre.
No, no, perché vedi, non siamo noi che scegliamo Dio, è Dio che sceglie il tempo per me. E io devo essere disponibile, vegliate, perché non sapete l'ora. Perché non sapete l'ora? Determinate voi l'ora, quando voi decidete l'ora in cui volete che io venga, io vengo, no?
No, ma io mi sto ricordando.
Io vengo come un ladro, dice, e tu devi essere in attesa, perché è proprio l'attesa che ti rende capace, capisci, di riconoscermi, cioè la fame che ti rende capace di riconoscere il pane, ecco, coltivo questa fame.
Io mi sto riferendo a debolezze, no, che possiamo avere, che...
Comunque adesso questo non interessa, quello che interessa è ben chiaro questi termini qui. Il problema non è come, perché almeno noi facciamo un modo di essere.
No, però ritornare sempre
il problema è, prima di tutto, per che cosa vivere. Secondo, bisogna, la possibilità di arrivare al fine ci è data soltanto dal Cristo, cioè da colui che viene da Dio. Terzo. Per poter essere inseriti e poter arrivare al fine, bisogna permanere fino alla visione. E noi possiamo invece interrompere l'ascolto.
Sì, però io volevo dire, riguardo a questa interruzione dell'ascolto, noi possiamo prolungare questa agonia così, però come l'ha spiegata prima lei, togliere questa speranza perché uno si è staccato dall'ascolto, allora non c'è la possibilità di ripresa. Invece, dico... possiamo avere questa consapevolezza che possiamo prolungare un'agonia e tardare di arrivare alla visione, ma insomma proprio per staccarci definitivamente, per non avere più speranza di tornare, quando avviene questo
lo sa il Signore, perché dobbiamo essere molto attenti, perché come dico, i tempi non siamo noi che li determiniamo, noi non possiamo dire certamente, questa è l'affermazione del Signore, è Lui che lo dice, e noi non possiamo dire però torna quando, capisci? Chi non è stato disponibile per l'invito a cena non gusta la cena.
Ecco, lui ha detto, io questo, quell'altro, non posso venire, non gusteranno la cena. Quindi, cioè, siamo sempre lì. Chi dà noi la possibilità di arrivare alla cena, cioè di arrivare alla conoscenza di Dio, alla visione di Dio, è Lui, non siamo noi. È Lui. Quindi è Lui che viene a noi, è Lui che bussa alla nostra porta. Comprende? Ora, quindi non possiamo noi determinare noi il tempo. Adesso non posso, passa di qui il giorno dopo. Altrimenti cosa succede lì? Succede che qui abbiamo un'iniziativa mia, ma questa iniziativa qui mi impedisce assolutamente di entrare nel regno di Dio. C'è un prodotto mio, col prodotto mio io non entro nel regno di Dio, perché io sono finito. Io posso entrare nel regno di Dio solo con l'infinito, ma io non sono infinito. Il finito è Dio, quindi dobbiamo essere molto netti in questa cosa qui. È solo per grazia di Dio che si entra nel regno di Dio. Cioè è solo in quanto apro all'infinito, cioè a quello che non è me, a quello che non è l'altro, che ho la possibilità di entrare nell'infinito. Ma non sono certamente io, perché in quanto io prodotto, non fosse altro per dire, passa di quei 5 minuti...
No, io parlo di stacchi, come dire...
Ma cosa, abbia pazienza, lei resti in quello che sto dicendo.
Duro, non è però restare.
No, perché
ma io
tu capisci
questo argomento, ma voglio capirlo sì, bene.
Tu cioè, capisci?
No, capisco anche il tuo problema, che in parte
io come chiedi di non poter essere sempre nella scuola?
Delle interruzioni no, di collegamento di Dio.
Se perdiamo la speranza per quello.
Però, però capisco quello.
Lo so.
Non so come mettere
però
sempre
c'è
due cose.
Fatto che quello che... La mia sospensione, cioè dico, torna di quei 5 minuti.
Ma se dico così,
questo è un prodotto mio.
Allora sì.
No, dico, abbia pazienza, questo è un prodotto mio. Dico, ora questo mio prodotto, questa mia iniziativa, lei capisce che le chiude la porta.
Sì, ma lei non risponde alla mia domanda.
No, mi interessa questo invece. Mi interessa tanto questo. Però che la mia iniziativa, tutto quello che procede dal mio io, quanto procede dal mio io, mi chiude la porta dell'infinito. Perché quello che procede dal mio io è finito. Questo mi impedisce. Perché posso entrare nel regno di Dio soltanto con tutto dono a Dio, cioè col Dio che parla a me, in quanto vero, è tutto grazie di Dio, in quanto da me c'è tutta l'apertura, ecco questo credere, credere vuol dire apertura, però, chi crede in me, chi è aperto a me, chi apre a me, io sono lì a porta e busso, chi apre a me, ma chi apre a me, Signore, sei venuto in casa mia, cioè, ecco, ma è tutto dono suo, allora, uno entra nel regno di Dio per tutto dono suo. Guai se io do iniziativa a qualcosa di mio. Questo che iniziativa, questo prodotto mio, certamente mi impedisce di entrare nel regno di Dio. Ma certo, cioè non mi ricordo, ma questo...
Buona domanda,
ma certo.
Detto, ma è questo che voglio dire, che la speranza non si perde fino all'ultimo. Perché la speranza che ci fa vivere, che ci fa ricominciare sempre.
Ma certo, ogni cosa...
Ecco, infatti, quello che volevo, insomma. Che dice...
No, io voglio precisare i termini del problema. I termini del problema sono questi. Si entra nel regno di Dio solo per dono di Dio. Ora, in quanto dono di Dio, non ci deve essere da parte nostra nessuna iniziativa.
E se c'è Dio ci perdona...
Perché se c'è l'iniziativa, dobbiamo morire noi stessi. Dobbiamo morire a questa iniziativa, dobbiamo morire a tutti noi. Perché se non moriamo a noi, se non rinneghiamo questo, però noi non possiamo entrare. E poi dobbiamo ancora tenere presente un'altra cosa, che a un certo momento le cose diventano irreversibili. Quindi noi stiamo correndo questo rischio e dobbiamo tenerlo presente. E non sono mica parole nostre, non siamo mica noi che stiamo costruendo le cose. Noi dobbiamo camminare nelle parole del Cristo, perché se non camminiamo nelle parole del Cristo, nelle parole di Lui, non crediamo, non restiamo in Lui. Bisogna imparare a restare. Sarete veri miei discepoli se resterete nelle mie parole. Quindi non dobbiamo mai scostarci. Non dobbiamo, ovvero, quindi... pensare a noi o c'è davanti, dobbiamo imparare a camminare, le sue parole saranno difficili, saranno, non so, pericolose, saranno quelle che si vuole, però sono quelle. Si entra in merito suo, si entra per opera sua, si entra seguendo Lui, perché è Lui che ci fa entrare, non siamo noi. Dove io sono, voi non potete venire. È chiaro questo? Dove io sono, voi non potete venire. Quindi lo dice chiaramente.
Il che vuol dire, e questo non lo dice per escluderci, lo dice soltanto per indicarci la via, che è solo attraverso lui. Perché? Perché nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Nessuno può salire in alto se non colui che discende dall'alto. Portiamolo in termini infinito, nessuno può entrare nell'infinito se non colui che viene dall'infinito, cioè colui che ha la visione del Padre. Ma dal finito voi, con tutti i vostri prodotti del finito, voi non potete assolutamente entrare. Cioè, queste sono le parole del Cristo. Ora noi dobbiamo cercare di riflettere, di approfondire sempre su questi termini qui. Capisce? Ecco, non dobbiamo metterci poi dopo noi, ecco, le nostre inventive, cioè, perché poi dopo i nostri prodotti, questi ci chiudono la porta e ci impediscono assolutamente. Ora, indubbiamente che tutto Dio operi per portarti nella vita eterna, questo è pacifico, perché Dio vuole che tutti si salvino. Quindi lui fa tutto per, capisci? Ma questo far tutto per, lo fa per farci vivere per quel fine lì. Allora, se c'è una morte, ad esempio, nella nostra vita, perché c'è una morte? Ma la morte è annullamento di tutti i nostri fini, e lui lo fa ancora per salvarci, ma è annullamento di tutti i nostri fini, vede? Per Dio non serve mica la morte.
Insomma, bisogna vigilare molto, molto, molto sulle motivazioni e soprattutto averle presenti coscientemente. Sulle... per cui facciamo certe cose per abitudine, così fanno gli altri, facciamo anche noi. Cerchiamo di salvare una certa rispettabilità di azione, diciamo una certa moralità, ecco. Ma ci sfugge la motivazione profonda, ci sfugge. Non è tanto che consapevolmente venga scelto un fine diverso da Dio, che penso per restiamo forse travolti inconsapevolmente.
Noi magari non vogliamo mica rifiutare Dio, però noi facciamo delle scelte con cui rifiutiamo Dio. E poi andiamo alla ricerca, che cosa devo fare, per come devo comportarmi, vede? Ma siamo tutti in questa ambiguità qui, perché Dio ti ha creato per questo. Manca la convinzione che però la nostra vita essenziale è Dio, certo. Perché vede, Dio fa la proposta a noi, e quello, mi dico, tutti quanti noi riceviamo l'annuncio di Dio. Tutte le cose che noi tocchiamo ci annunciano Dio. Anche tutta la nostra vita così disordinata, eccetera, ci parla di Dio e ci annuncia Dio. Perché Dio si annuncia in tutto, nonostante noi. Dio arriva a noi. Però l'annuncio è una proposta. E tra la proposta e l'impegno... Ma tra proposta e l'impegno c'è la consapevolezza dei valori. E fin tanto che io non prendo consapevolezza, non mi rendo conto dell'importanza di quello che lui mi propone, io non mi impegno in quello che lui mi propone. C'è un salto, mi spiego. Lui, dunque, la proposta, lui, ecco per cui dico, tutti quanti ricevono l'annuncio di Dio, vero? Dio maestra tutti, Dio si fa sentire da tutti. Ma che tutti sentano l'annuncio di Dio, non è detto che tutti conoscano chi è Dio. Perché l'annuncio arriva a tutti, ma tra la parola che ti annuncia Dio e la conoscenza di Dio, ma c'è un abisso. Noi non arriviamo a conoscere Dio se non attraverso questa dedizione totale di noi stessi. Ma ora, senza l'impegno. Ma ho detto, però, tra la proposta che mi giunge, che è sempre una promessa da parte di Dio, vero? E il mio impegno, c'è in mezzo la fase della consapevolezza dell'importanza di... E fin tanto che uno non si è convinto dell'importanza di quello che mi è stato proposto, io non posso volerlo. E allora fastidio, perché non sono abbastanza convinto.
E quindi la frequenza dell'infedeltà... probabilmente, anzi mi pare quasi certamente, rivela la mancanza di convinzione che noi abbiamo, anche se parole, di cercare Dio, di volere Dio, di desiderare la visione, visto questo sistematico, questa sistematica smentita che noi operiamo nell'esistenza, noi non amiamo Dio, noi non amiamo.
Infatti, hai visto l'altra volta che facevi le diverse fasi, no? Dove c'è l'annuncio e poi dopo, dietro l'annuncio, noi dobbiamo ritirarci in silenzio, vero? Entrare in preghiera, perché cosa succede nella preghiera, nell'ascolto del Padre? Perché è lì, in quel silenzio, che noi prendiamo consapevolezza dell'importanza. Non conosciamo mica il Padre nel silenzio, vero? Perché per arrivare al padre, a vedere il padre, ho bisogno del figlio e di restare col figlio fino a quando. Ma però nel silenzio prendo consapevolezza dell'importanza che ha per me il conoscere Dio. Ecco, allora se non mi raccolgo, perché la consapevolezza nasce da questo rapporto personale, intimo, con tra la mia anima e Dio, è Dio che mi rende consapevole dell'importanza. Altrimenti, l'annuncio arriva, ma io vedo tante altre cose importanti. Il criterio di importanza è molto relativo, capisci, a quelli che possono essere i miei pensieri attuali. Ora, le cose che io vedo apparentemente sono tutte relative al mio io, e le cose che, se io non mi raccolgo in silenzio, nel silenzio con Dio, io non mi rendo conto dell'importanza che ha per la mia vita la conoscenza di Dio. Io invece mi rendo conto dell'importanza che hanno tutte le cose apparenti. Per cui se non faccio questo, ovvero non mangio, se non faccio quell'altro perdo la figura, se non faccio quell'altro, eccetera. Ecco, poi io tutte queste qui, questi sono valori, ma sono valori apparenti per me. E la conoscenza di Dio, e la ricerca di Dio, ma quella è una cosa lontana, che non mi... Ecco, allora se non entro in silenzio e non mi rendo conto, però a un certo momento mi accorgo che sto pasticciando soltanto, capisci? Cioè che sto vendendo la mia vita all'ammasso.
Stavo pensando, no? La consapevolezza del fine non ci dà ancora la possibilità di una fedeltà assoluta,
no.
Raggiungimento del fine, no?
La consapevolezza è quella che mi dà la possibilità di impegnarmi. Ma ho bisogno di incontrare il Cristo, vero? Quelle fasi che avevamo detto, no? Dopo il Padre maestra tutti, vero? Poi, allora, qui abbiamo l'annuncio di Dio che arriva. Se vogliamo essere ammaestrati dal Padre, dobbiamo raccoglierci in silenzio col Padre. Quando vuoi pregare, e quando vuoi pregare, entra, chiudi l'uscio e lì nel segreto raccogliti col Padre, che il Padre ascolta. Cosa vuol dire questo ascolta? Ascolta vuol dire ti rende consapevole. Ti rende consapevole di ciò che gli è. Ti rende consapevole dell'importanza che per te hai conoscere Lui. E questo è ascoltare, no? Dio ascolta e quel tuo bisogno. E allora ti rende consciente, ti rende consapevole. Questa consapevolezza dell'importanza che ha per me il trovare Dio, il conoscere Dio, è quella che mi fa attrarre e mi fa entrare nell'attrazione del Padre. Questa attrazione mi porterà al Cristo, nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre. Questo mi porta al Cristo, cioè mi porta a credere al Cristo. Cioè io non posso credere a Cristo. Io posso incontrare il Cristo, ma non basta che io incontri Cristo se in me non si è formata l'attrazione del Padre. Ma non si è formata l'attrazione del Padre se io non sono entrata nel silenzio.
Credo che si è detto le nostre infedeltà sono dovute al fatto che perdiamo la consapevolezza del fine, no?
Certo.
Però adesso manca sempre la consapevolezza del fine. Fin quando non raggiungiamo il fine...
Sì, è logico, appunto. Siamo d'accordo.
Non è che la consapevolezza del fine...
Noi abbiamo questa attrazione del Padre, che è consapevolezza dell'importanza che ha per noi, va bene, conoscere Dio. E questa consapevolezza qui che ci rende attratti, ci fa attrarre dal Padre e quindi ci conduce al Cristo. Ma ho detto, chi crede in me, quel credere è un permanere, però, e bisogna permanere fino a quando? Cioè fino alla visione, perché è soltanto la visione che ci cambia. Se, quindi noi possiamo sentire il bisogno, ma non essere mica cambiati, eh? È la visione che ci cambia. Ma la visione è soltanto il figlio ci porta, cioè soltanto quando entriamo in questa dimensione infinita, ecco, in questo assoluto, in questa vita eterna, che nasciamo come creature nuove, quindi cambiate. Ma allora lì non c'è più nessuno che ci possa cambiare, perché Gesù stesso dice che il Padre è più forte di tutti e più nessuna cosa al mondo vi potrà portare via. E queste sono parole di Dio, è promessa, più nessuna cosa al mondo vi potrà portare via, perché il Padre, cioè la conoscenza che in voi avete del Padre, vince ogni altro argomento, è più forte di ogni altra cosa. Questa è la promessa che Dio fa, vero, ad ognuno di noi. Allora, questo vuol dire che fidato che noi non arriviamo lì, a quella visione, ma tutto ci porta via, perché dice allora più nessuno vi potrà portare via, dalle mani del Padre nessuno vi può portare via, ma fin tanto che noi non arriviamo nelle mani del Padre, tutto ci porta via. Ma ecco la ragione per cui tutto ci porta via. Quindi se adesso io mi trovo con tutto un mondo che mi porta via, è perché, ecco, il segnale rosso.
Qualcosa però bisogna pur fare, ricordiamoci, perché non è restando lì passivi, inerti. Piuttosto, mentre parlavi, io pensavo a questo. Se naturalmente noi non restiamo con continuità in questa consapevolezza, vuol dire che in noi non c'è, non è presente Dio come valore. E allora mi chiedevo che cosa dobbiamo fare per far sì che Dio sia presente a noi come valore.
Quella preghiera è così, perché chi ti convince è il silenzio con il Padre. Perché il Padre ti ascolta.
Se l'infedeltà è il parametro, il termometro del non essere Dio, il nostro valore in permanenza.
Sì. Quando uno non è convinto, modo... entra nel silenzio, raccoglie nel silenzio.
A meno che noi non ci raccontiamo delle storie così. Capisci? Cioè, il baro al solitario. Cioè, io desidero Dio, ma lo dico solo parole.
Sì, sì.
Ma allora, anziché stare qui, potremmo stare anche da un'altra parte, o almeno fare altre cose, capisci? Certo. No. E io penso quindi che un fondo di sincerità ci sia.
Sì,
non ci
d'accordo,
sarà quella.
Certo.
Però c'è questo, che malgrado questa affermazione, constati che la giornata è un susseguirsi tale di dimenticanze di Dio. Che vuol dire? Perché effettivamente quelle cose che ci stanno a cuore, per le quali diamo importanza, per le quali abbiamo amore, insomma, queste non le dimentichiamo mica. E perché dimentichiamo Dio? Allora dobbiamo concluderne, questo con una certa, non senza tristezza, che Dio non è quel valore che a parole affermiamo che sia per noi. Allora si pone il problema di che cosa fare o come dobbiamo agire per far sì che Dio acquisti il valore, Dio acquisti questa evidenza da impegnarci di più. Ecco, allora capisci lì, direi a monte ancora della scelta di Dio come valore, che cosa?
La convinzione richiede sempre un rapporto personale, quindi con Dio, quindi un silenzio, raccogliti nel silenzio. Non basta sentire parlare, non basta che gli altri te ne parlino, quello ti porta ad aiutare, sollecitare, quanto, ma poi devi entrare nel silenzio.
Guarda che quando non hai ancora la perfezione...
Quando vuoi pregare, vero? Chiudi l'uscio, entra in questo segreto e raccogli lì, il Padre ti ascolta. Ho detto prima che quando ti ascolta, cioè ascolta il tuo bisogno. Tu perché ti entri lì? Perché non hai convinzione sufficiente. Lui ascolta questa tua debolezza e quindi ti viene incontro e quindi ti convince. Ma se non c'è questo raccoglimento, questa preghiera silenziosa personale che ci viene offerta da Dio, noi non possiamo entrare, aumentare le nostre convinzioni o cioè, quando, non so.
E tutto sta allora in parte.
Perché noi, scusi, perché noi siamo mossi da sentimenti. Fintanto che noi entriamo in questo silenzio qui. Noi siamo mossi da sentimenti, i sentimenti ci premono, ci condizionano, capisci? Tu pensi al problema del mal di pancia, la fame, la salute, capisci? La figura. Cioè. Noi continuamente corriamo, siamo continuamente condotti per il collo, destra e sinistra, come fai posso essere convinto? Capisci? Sono pressato da questo. Che noi siamo praticamente siamo ossessionati nella giornata, sì, dominati da...
Siamo altrettanto convinti che naturalmente non è che la vita sia solo piena di sentimenti.
Ah, ma certo.
Che Dio lo trovi col sentimento, e che il tuo sentimento non giunge a Dio.
Certo.
Però, direi, resta, come dicevo prima, il problema di come fare, superando il sentimento, ad avere Dio presente come valore e a innamorarsi di questo valore.
E questo silenzio. Allora tutto il problema...
No, ma l'innamoramento è una conseguenza di convinzione, già di scoperta del bene. Tu ti innamori quando hai scoperto il bene. Sì, sul piano naturale tu ti innamori in quanto fai l'esperienza che una cosa per te è buona, o un essere per te è buono, e allora vedi che per te è un valore e allora ti innamori. Ma sul piano dello spirito, proprio in quanto sei convinto, sei già convinto che Dio non si trova sul piano del sentimento e quanto... L'innamoramento presuppone già questa convinzione del bene che è Dio per me.
E quindi
per scoprire il bene che Dio è per me bisogna che io me la colga in silenzio con Lui, altrimenti no.
Per questo concludevo che il dimenticarmi con tanta frequenza, capisci, di questo bene che Lui è, e quindi dimenticarmi di Lui, vuol dire che praticamente c'è un difetto di amore.
Ah, certo.
Un difetto di questo silenzio.
Difetto di amore, amore, una...
di amore,
difetto d'amore, il difetto d'amore è una conseguenza del difetto di convinzione, difetto di convinzione del bene, difetto di convinzione del bene e difetto di silenzio.
Però senti, il problema è tutto imparare allora a stare in questo silenzio con Dio.
Sì, imparare a pregare. Imparare a pregare.
È tutto lì. Perché...
No, tutto lì, un momento. Perché
è la base.
L'inizio. Imparare a pregare è l'inizio per essere attratti dal Padre. Detto, l'attrazione, noi non siamo attratti fin tanto che non scopriamo il valore. Ma il valore non lo scopriamo fin tanto, capite, che non ci convinciamo di. E non ci convinciamo di fin tanto che non ci mettiamo in rapporto. Lei capisce che fin tanto che non mi metto in rapporto col mio viso, io non scopro mica l'importanza che può avere il mio viso per me o non per me. Per me è un ignoto. Ecco, mi devo mettere in rapporto, Ora, questo rapporto è preghiera. Mi devo mettere in rapporto con Dio. Sono convinto che Dio esiste. Sono convinto che Dio è colui che fa tutto. Sono convinto che Dio mi ha creato. Sono convinto che Dio parla con me. Devo mettermi in rapporto con Dio. È da questo rapporto qui che scaturisce la convinzione. Non mi metto mica, se mi metto in rapporto con le creature, non scaturisce mica questo rapporto qui, questa convinzione qui. Il rapporto con le creature, quando tu dici, caspita, è importante magari guadagnare a fondo il denaro. Importante, non so, avere un posto di lavoro, importante fare una carriera, importante essere in alto, importante la politica, eccetera. Ecco, scopro tanti altri valori. Ma man mano che io scopro un valore, questo è importante, già io sono condizionato. Perché il valore mi attrae, muove la mia volontà, ma la mia volontà da sola non si muove se non ho presente un valore. Ora, quindi, così è lo stesso. Ora, con Dio, Dio è un rapporto di consapevolezza. Quindi un rapporto di intelligenza. Quindi se non si forma in noi l'intelligenza, cioè la consapevolezza del valore che egli è per me, la mia volontà non si muove mica su quello. E se lo faccio, se mi interesso di Dio, se vado in chiesa, ma lo vado ma faccio fatica. Cioè, capisci, è un motore che gira a vuoto, capito, che non ingrana. Perché? Perché ma io sono attratto da altro. C'è altro che mi attrae. E questo lo faccio perché, ma altrimenti per salvare la faccia, perché attendo magari la mia famiglia cosa dice, o gli altri che cosa dicono, allora i doveri, eccetera, pago le imposte, ecco, capisci? Ma lo faccio con mal di pancia. Non posso farlo perché non sono convinto, non c'è la convinzione. Ora è lì che noi pasticciamo. Per questo che così noi andiamo a cercare il modo di essere.
Per tranquillizzare la coscienza.
Tipo, la convinzione di cui parli tu è una certa forma di conoscenza.
Sì, certo.
Non può essere basato sulla strada.
No, è il conoscenza.
Che non è però la conoscenza a cui porta il figlio.
Non conoscenza, no, no, certo. È conoscenza dell'importanza che lui ha per me.
Del valore.
Del valore, cioè dell'importanza che per me. Ancora sempre rapporto a me, capisci? Non è conoscenza dell'insé. La conoscenza dell'insé è soltanto il figlio che me la può dare. Capisci? Perché la visione è la visione del padre. La visione del padre... Solo colui che è da il padre la può dare, perché soltanto quello là. Capisci? Cioè, però, il nostro l'ascolto, cioè, come dicevo prima, viene dal parziale. Ecco, la conoscenza, la visione è dalla totalità, o dall'infinito, non so.
Vedi, però questa forma di conoscenza sembra, almeno me, che più delle volte venga, come dire, per esclusione, dal negativo, cioè in quanto tu constati la caducità delle creature, oppure
Dio opera.
Da un ragionamento, cioè non cadiamo nell'idealismo, per carità, non è la pensione che pone Dio, ma tu capisci che constatando la mutabilità, il passare delle creature, altro desideri qualcosa che non sia mutabile,
Dio,
che
infatti, sia perfetto, Dio, infatti.
Ma capisci che da questo avere non hai ancora una conoscenza, certo, anche embrionale, certo, non c'è ancora di Dio.
No, Dio infatti, vedi, siccome noi non siamo intelligenti, cioè noi non applichiamo un tema, viviamo da stolti, ecco, Dio allora opera sottraendoci, capisci, tutti gli altri valori. Io dico, questo è importante, questo è importante, questo è importante, questo è importante. Dio mette un frego sopra, mette un altro frego sopra, cancella, capisci? Però per quanto cancelli tutto non è sufficiente, perché siamo sempre sul piano emozionale. Lui mi cancella tutto, perché mentre io dico questo è importantissimo, il giorno dopo, ecco, Dio me lo annulla.
me lo rende vano.
Ma guarda, sul piano emozionale non credo, però, perché a un certo punto tu vedi che anche chi non apertamente non ha trovato Dio, molti valori che una volta ritenevano tali non credi più, una sì, certa età, quindi
ma non è un fatto emotivo.
Ecco, non è sufficiente,
non è sufficiente. Per cui non si vuota indietro, come era bella allora, si domanda se quando aveva queste cose, adesso non ce l'ho più, si domanda.
Però sta di fronte al vuoto, per il punto perché Dio richiede intelligenza. Dio è spirito e verità, abbiamo letto la capitola domenica, Dio è spirito e verità e vuole adoratori in spirito e verità. Quindi richiede intelligenza, cioè Dio rende l'uomo consapevole, ma soltanto Dio, essendo verità, lui rende l'uomo consapevole. Se l'uomo... Non basta quindi che lui mi annulli o mi conduca alla morte. Capite? Non basta. Lui lo fa, ed è opera di misericordia, per aiutarmi, capite? A levare i miei occhi a lui. Ma è lui che mi convince. Non sono mica le cose che passano, perché le cose passando creano tutta più la nostalgia, mi fanno girare indietro.
Però vedi, lui non resta ancora all'inizio una realtà personale con cui è possibile seguire un incanto e un dialogo. Lui dialoga con noi, noi non siamo capaci di dialogare con lui. Lui conosce noi, noi non conosciamo lui.
Certo.
Capisci? Quindi vorrei chiederti, prima della visione, qual è l'oggetto che si presenta al nostro pensiero e che noi chiamiamo Dio? Non avendo ancora la conoscenza della visione.
Come colui che opera tutto.
Ecco, ma è una cosa abbastanza evanescente.
Certo, noi non possiamo, non possiamo, perché se noi lo conoscessimo non lo moliamo più. Non lo moliamo più. Solo che per conoscerlo si richiede da parte nostra questa purezza che non c'è.
Quindi noi dobbiamo...
Ci deve essere l'occhio così puro, così spoglio di ogni altro motivo, altrimenti non lo vedo. Capisci? Ecco, allora però lui dialoga anche col mio occhio impuro, dialoga anche col mio occhio malato, col mio occhio cieco, lui dialoga, soltanto che il dialogo che Dio fa con me non trova mica la stessa corrispondenza del dialogo che io faccio con lui, per cui io non ho la conoscenza. Lui si, per questo dico così, lui si annuncia, ma io non lo conosco, però l'annuncio che lui mi fa io non lo posso smentire, comprendi? Ecco, l'annuncio che lui si fa, lui bussa la porta, io non posso dire non ho udito, tu hai udito, io non sapevo chi era, capisci? Non posso, perché per saperlo devo aprire, poi dopo devo ascoltarlo, devo frequentarlo, cioè io capisco, conosco, però io non posso mentire, tu sei stato chiamato, ecco, Dio si annuncia come colui che fa tutto, si annuncia come colui che bussa, cosa vuol dire colui che bussa? Ecco, non sono le creature che bussano, è Dio che bussa, capisci? Cioè, Dio è colui che parla con te, perché tutte le creature sono fatte. Quindi Dio si annuncia come colui che fa, come colui che opera tutto, quindi come il massimo valore.
E questo è sufficiente per darmi la capacità di stare in silenzio con lui.
È il massimo valore. Quando si annuncia come massimo valore, se io preferisco altro, io altro faccio un'opera ingiusta, allora c'è il mio peccato. Perché tu sapevi che io ero l'essere più importante, che io ero fatto tutto. Perché hai messo nella tua vita altro? Soprattutto perché hai messo il tuo io al centro della tua vita. Vedi che noi facciamo un'opera ingiusta. E questa ingiustizia qui che ci condanna e che ci confonde. Perché ho fatto un errore. Io ho chiamato nero quello che era bianco. Ah, ma tu non hai mai autorizzato a chiamare, perché hai alterato? Ecco, noi alteriamo le cose.
Perché non facendo silenzio non diamo peso a questo annuncio e dimentichiamo questo valore, invece nel silenzio lo assimiliamo.
Dio si annuncia, valore. In quanto si annuncia, richiede da parte nostra apertura. Ecco. Colui che bussa alla mia porta richiede da parte mia perché io apra la porta.
E gli dia tempo.
Ecco, e gli dia tempo quello che ci è trovato, capisci? Per quello che vale. Per quello che vale, capisci? Ora, Dio bussa alla mia porta, ho detto, è l'unico essere che bussa alla mia porta, Dio, eh? È l'unico, non ci sono le creature, perché è lui colui che fa tutto, quindi è l'unico essere che bussa alla mia porta. Se io non vado ad aprire, io sono in colpa, eh? Perché non posso smentire, non posso dire tu non hai bussato alla mia porta, non posso dire non è vero. Come mai? Ecco, il fatto che io non posso dire, però non so, non lo conosco, perché per conoscere devo aprire la porta. Vedi? Ora, il fatto già di sentire che c'è uno, ecco, che parla con me, che bussa, che chiama, questo mi rende responsabile, questo mi fa persona, perché lei capisce che se io sento uno che bussa alla mia porta, anche se non vado ad aprire, io dico un bel no, grosso così, capite? E già mi qualifico, hai capito? Cioè, noi siamo sempre in condizione di risposta. Ho detto che l'iniziativa la prende sempre Dio. L'iniziativa è sempre di Dio. Noi siamo sempre delle creature che rispondono a Dio. Ecco. E in quanto rispondono si qualificano. Perché qui chi mi qualifica non è prima della risposta. Prima della risposta sono amorfo. Direi sono un animale, scusate il termine. Sono materia. Ecco, e come Dio parla a me, è la parola di Dio che ci forma, è di che noi siamo fatti la parola di Dio. È la parola di Dio che parlando a me necessariamente provoca una risposta. Perché Dio, di fronte a chi mi fa una proposta, devo dire sì o no, in modo o nell'altro devo dirlo.
Quindi ci definiamo.
E quindi ci definiamo, cioè diventiamo persone. Quindi chi ci fa persona è Lui, è la Sua parola che ci fa persona. Quindi la conoscenza presuppone la persona. Propone l'adesione alla parola, capisci? Ecco, se io apro, ecco, aprendo, comincio a entrare nel processo della conoscenza. Comincio a scoprire, a conoscere, ecco, chi mi chiama? Ecco, ma poco per volta, più frequento, a un certo punto arrivo a conoscere chi è colui che è venuto a chiamarmi. Mi sembra abbastanza semplice, non so.
Perché non si sente nemmeno bussare.
Ecco, no, quello è un errore, perché se noi sentiamo bussare. Noi sentiamo bussare, guarda. Noi sentiamo bussare. E no, perché Cristo dice, io busso la porta. Se qualcuno mi apre, non c'è mica differenza né chi crede in me, eccetera, io busso la porta, è sempre la stessa cosa, capite? Cioè, Dio parlando si annuncia a noi. Ma guardi, io vedo la natura, incontro le creature, eccetera. Tutte quante, c'è Dio che bussa la mia porta. Ma tutte le mattine che mi alzo, che quando mi alzo, ma è Dio che bussa la mia porta. Il nasce delle creature.
Quindi tu hai detto bene, noi sentiamo le creature, Rino, quello non sentiamo più Dio, non sentiamo. Cioè, non
le creature, le creature, già, brava lei, ma le creature non si fanno da sole, le creature sono mosse da un altro. Il filo d'erba che si presenta. Non è il filo d'erba che si è fatto e che c'è tanto e viene, guardami, io sono il filo d'erba. Chi è che ha fatto il filo d'erba? Non sono io, non è il filo d'erba. Chi ha fatto il filo d'erba e chi me l'ha presentato? È Dio che bussa alla tua porta.
Sì, forse noi concepiamo Dio come qualcosa di lontano, capisci, separato dal mondo, separato dal mondo in cui siamo immersi, capisci? Mentre invece quel giorno avremo la grazia di conoscerlo, dirà, ma ero io che da sempre.
Ma io parlavo con te, io parlavo con te in tutto, capisci? Parlavo con te in tutto. Ero io che facevo i giorni, ero io che facevo la notte, capisci? Ero io che ti facevo incontrare le creature, ero io che ti facevo nascere, ti facevo morire, ero io che ti spaventavo con il dolore, con le tristezze, con le disgrazie, eccetera, capisci? È lui che parla in tutto.
Se noi dimentichiamo, il vizio di fondo è quello.
Il vizio di fondo è quello.
Di ritenere le creature autonome, certo. Oppure mosse da, non so, un gioco casuale e noi che a noi sfugge
le sue finalità. Noi le teniamo autonome perché abbiamo il nostro io come presente. Il nostro io, allora naturalmente sono io, e certamente capisci, la distanza.
Attribuiamo agli altri io autonomia. Chi prendiamo noi.
Autonomia. Noi, è la nostra autonomia che si riflette, capisci? Cioè, a un certo punto, tutte le creature che sono specchio di noi diventano lo specchio nostro, ma per nostra tristezza.
La nostra condanna,
capisci? Perché pensando a me in modo autonomo, io rifletto questa mia autonomia e tutte le autonomie degli altri mi impediscono di sentire Dio, che è il vero liberatore, e mi chiudo in prigione. Io resto chiuso in prigione, ma resto chiuso in prigione dallo specchio, capisci? Vero? In cui rifletto il mio io.
Siamo figli del nostro
Padre. Diventiamo figli, capisci? Noi diventiamo a un certo momento, però, tutto figli di noi stessi, anche come ambiente.
dopo, nel caso che uno riuscisse a, non dico vedere, ma a riconoscere, a ricordarsi che è Dio che si presenta a me in tutto, no? Avessi sempre questo pensiero di Dio. Non basta questo per conoscere Dio, ci vuole la parola di Cristo. Questo è, può essere una base, una...
Quello è la premessa per poter premessa. Scoprire il valore, l'importanza che ha per me l'arrivare a conoscere colui che si annuncia a me in tutto.
Sì, solo premessa.
Ora, la scoperta del valore mi porta nell'attrazione. L'attrazione mi conduce al Cristo. Cristo mi conduce, se permango fino a quando è, mi conduce a vedere il Padre.
Ma fondamentale è scoprire il valore, perché momento che le nostre infedeltà quotidiane sono
se non c'è il valore non sto votando si muove.
Allora non, non posso muovere le parole del Cristo allora.
Tu prova a leggere un libro che sei sicuro che non valga niente. Ma tu meno fatica invece non lo leggi, non puoi leggerlo.
Ma non sai che se noi siamo convinti ma questa ma noi lasciamo molto ricordo.
Infatti se noi ci voltiamo guardare tutte le creature che il Signore ci ha messo davanti o anche nella storia che hanno avuto questa convinzione lei vede certamente eppure sono diventati dei giganti delle anime noi li chiamo santi ma sono dei giganti capito nello spirito anche come personalità
e hanno portato un fronte nella storia
sono i veri uomini che valgono perché chi dà valore è Dio. Non siamo mica noi facciamo dei grandi rumori, noi urliamo, parliamo, eccetera, ma poi siamo, se siamo niente, cioè se Dio non c'è in noi, non siamo niente, spariamo nel niente. Spariamo nel niente. Non siamo niente. Perché chi vale è Dio? Per noi, molte volte dico, io sono importante per il tale. No, tutti quei 5 minuti sarai niente, perché il tale ha bisogno di Dio, e domani lui avrà bisogno di Dio, per te sarà niente. Noi ci chiediamo, capite, molte volte, devo fare questo perché altrimenti gli altri dicono io sono importante per gli altri, no, guarda che gli altri hanno bisogno di Dio, come tu hai bisogno di Dio.
C'è l'unico valore.
C'è l'unico valore per tutti. Ed è una meraviglia questa, c'è da ringraziare il Signore, capite?
È liberante.
Che esiste? Se la bella arena, se l'hanno proibito, sarebbe capovolta, ci libereremmo di...
È una grande liberazione.
Praticamente trasciniamo.
Dio è il vero liberatore. Dio è il vero liberatore.
Quindi per arrivare lì e mettere dei momenti di silenzio per convincerci che è grande valore.
Il grande valore che ha per noi conoscere Lui, la vera conoscenza. Perché tutte le nostre tristezze dipendono dal fatto che noi non tocchiamo niente di Lui. Noi siamo malati, siamo tristi, siamo annoiati, cioè davanti a però vediamo fallire la nostra vita, cioè perché non tocchiamo niente di Dio, tutta la nostra tristezza lì. Allora quando io scopro questo, mi convinco di questo, ma scopro anche la grande importanza che ha per me che possa toccare anche semplicemente un lembo del suo vestito, sono guarito, che possa toccare qualche cosa di Dio, ecco lì che scopre l'importanza, ecco quella povera donna che possa toccare soltanto un lembo del vestito, ma ha scoperto l'importanza, è quello che ci porta a questo col Cristo, è per poter toccare qualche cosa, fare l'esperienza, cioè mi spiego, è fare l'esperienza di Dio. Quello che ci porta, che ci rende triste nella nostra vita è proprio questo fatto, che noi non tocchiamo niente di Dio, cioè noi tocchiamo tutte creature, tocchiamo tutte le cose che passano, tutte le cose vane.
Quindi la tristezza è che noi le tocchiamo nel pensiero di noi stessi, nelle categorie e nell'immagine che della creatura abbiamo, che sono una creazione del nostro io, perché altrimenti noi toccheremo qualcosa di Dio dalle creature.
Perché oltretutto, vedi, la caratteristica è questa, che noi vediamo che siamo noi stessi, capite? Che ci siamo chiusi in una prigione da cui non possiamo uscire, cioè come io non so io, non è che noi abbiamo fatto come dire magari per altro, no, siamo noi stessi, e lì la grande tristezza, quel che fa piangere.
Perché cos'è? Allora, assoluta importante, comunque sia un diritto di morte, di arrivare a questa unica intenzione, ma non a parole.
Le proposta, e quando proposta richiede impegno da parte nostra. Ma perché ci sia l'impegno, bisogna che di noi si formi la consapevolezza dell'importanza che ha per noi arrivare a vedere Dio. A vedere cioè quello che vede il figlio, perché è poi il figlio. Appunto sapendo che il figlio solo che vede il padre
Ecco questo quello che ci conduce al figlio. Ma bisogna che noi sia formata questa coscienza dell'importanza, questa consapevolezza.
Credo che sia una cosa che
sì, noi cogliamo proprio questo rischio qui. Credere di aver fede, e noi ci accogliamo che crediamo proprio per sentito dire, ma non crediamo per intima convinzione. La nostra convinzione è, mi spiego, il denaro, gli altri, gli affari, il lavoro, quella è la convinzione. Noi siamo tutti, capisci, in un ambiente così. E in questo ambiente qui noi crediamo anche di credere perché gli altri dicono, perché andiamo là in chiesa, cioè crediamo di credere. Ma no, non è perché noi crediamo di credere, ma l'atto vero non crediamo mica. Noi crediamo nelle cose del mondo. Direi un po' la chiave, un po' perché si deve formare questa consapevolezza qui. In noi è proprio quel raccoglimento in silenzio con Dio.
Ma bisogna imparare a farlo, forse il più difficile è questo. Chi ti insegna a fare questo silenzio, a questo fermarci con lui?
Sapendo che lui c'è.
Sapendo che
ma lei non sa che c'è?
Ma non lo conosce ancora.
Non lo conosce, però sa che c'è.
Che non lo conosciamo.
Perché il Signore dice che lui c'è. Noi non possiamo mica smentire. Vedi che lei non lo conosce, ma non lo può smentire. Lei provi a smentire. Dio non è presente qui. Provi a smentirlo.
No, ma io ci credo.
No, ma là si credo o non credo. Lei provi, pensi di essere atea, mi smentisca. Dio non è presente qui. Provi a smentirlo. No. Vedi che non può smentire. Perché? Ma perché la verità è superiore a noi. La verità è superiore a noi. Dio si presenta con caratteristiche tali per cui la creatura non lo può smentire. La creatura può non aprire, la creatura, mi spiego, può disinteressarsi, non può smentirlo.
Può dimenticare l'annuncio.
Sì, può dimenticare, può trascurarlo, può riempirsi di tante cianfrusaglie, questo sì, però non può smentire, non può dire non è vero.
Il non poterlo smentire però non è ancora evidente.
Ma non poterlo smentire, perché
potrebbe presupporre lo sforzo.
L'evidenza richiede sempre la partecipazione personale. Però il fatto stesso che io non posso smentire, ho detto che in uno o nell'altro, proprio che non posso smentire è proposta, capisci? E questa proposta qui mi rende già responsabile, mi rende persona. Perché vedi, di fronte a quello che io non posso smentire, io in modo o nell'altro dico sì o no. Perché lo rifiuti? Ecco, perché lo rifiuti? È lì, capisci? Perché io non posso rifiutarlo senza un motivo. Cioè, praticamente, io rifiuto la verità. Perché tu rifiuti la verità? Non perché tu conosca che è verità, capisci? Che tu non sai ancora che cosa è. Però tu implicitamente rifiuti la verità, perché sai che tu non puoi smentire. Capisci? Ora, in quanto tu rifiuti la verità, tu già abbracci quello che non è vero. Non so se rendo, capisci? Cioè, la luce brilla nelle tenebre, ma questo brillare nelle tenebre è proprio... Ecco, verità che si annuncia e che non è smentibile dalla creatura. Però le tenebre possono non accoglierla. E perché non l'accolgono? E dice perché le loro opere erano malvagie. Ecco, c'è dell'opera malvagia. Cioè, implicitamente io rifiuto di interessarmi della verità. Mi interesso di altro. Rifiuto di interessarmi della verità. È lì il mio peccato. Io non è che conosco la verità, però implicitamente già rifiuto di interessarmi della verità. Mi sta più a cuore quello che, capisci? Ecco, il sentimento, quello che è, capisci, creature, rifiuto di interessarmi, quindi la verità si è annunciata a me, ma io rifiuto di interessarmi alla verità. Cioè rifiuto l'invito a cena.
Ma vedi, io direi che le volte non è che noi smentiamo la verità, né la smentiamo né la affermiamo, cioè ci comportiamo come se...
Noi non possiamo essere indifferenti, non siamo mai indifferenti.
Tu dicevi proviamo a smentire che non so, non c'è Dio. Adesso vedi, io credo senz'altro che Dio è qui, opera in mezzo a noi, in quanto non so.
Ma se anche sei atto, non puoi smentire anche se sei atto, non puoi dimostrarlo. Io
stavo pensando a come formulare questo postulato da cui devo derivare poi un certo modo di pensare.
Io credo che Dio è qui. Bene assoluto.
No, il bene assoluto lo scopro dopo.
Vede, noi diamo dei dati acquisiti.
Il concetto di bene viene dopo.
Che a parole affermiamo, ma il fatto che noi
smettiamo sistematicamente, vuol dire che non abbiamo mica presenti.
Ah, certo.
Non abbiamo mica convinzione. Noi diciamo che Dio è il bene sommo e tutti diciamo di credere. Insomma, noi siamo il primo, cioè sistematicamente non siamo qui. Diciamo molte cose di Dio, noi diciamo anche bene, faremo molto bene dei suoi
figli. Dico anche questo è più.
Però, sì, sì, ma queste sono le mie.
Ah, anche quello di
però in pratica, come dire, non portiamo mica queste convinzioni. Allora c'è qualcosa che non quadra alla base.
Certo,
c'è qualcosa che non quadra. Certo. Perché, l'esistenza ha un corso limitato. E quindi si dice, ma una buona parte è già passata. Fino a quando il Signore darà tempo?
Sforzati di entrare nella vita eterna alla quale sei chiamato. Sforzati di entrare nella vita eterna alla quale sei chiamato. Prima lettera a Timoteo. La luce splende nelle tenebre. Ora, le tenebre sono anche il nostro peccato, sono la nostra dispersione, sono più che le nostre ambizioni, però la luce splende nelle tenebre. Dio si annuncia perché Dio, essendo onnipotente, parla anche ai morti, anche nei sepolcri, dice, lui fa sentire la sua voce. Chi l'avrà udita, esse risolve. Chi l'avrà udita? Quindi fa differente? Lui fa sentire la sua voce. Chi l'avrà udita? Perché non tutti, no? Ecco. Chi l'avrà udita? Quindi lui vuol dire che parlando, annuncia chi ode, ecco. Chi ode? Ma chi ode, allora scopre, poi dopo capisce l'importanza, il valore, tanto. Certo, l'adesione e il rispetto dell'annuncio. Allora c'è da dire. Allora, per domenica prossima, l'argomento 48.
Scusa.
Io sono il pane di vita.
Per domenica prossima?
Sì, il versetto 48.
Martedì 11 novembre 1980, presso casa di Emma.
L'argomento di domenica è stato il versetto 47 del capitolo 6 di San Giovanni, in cui è detto: in verità io vi dico, chi crede in me ha la vita eterna. Maria.
Ci pensavo questo, no? Anche che l'espressione chi crede in me ha la vita eterna. Cioè, tutto sta in quell'in me, no? Quell'in me spiega sia il credere e sia la vita eterna, no? Cioè, non so come dire, si può leggere così, no? Chi crede in me, quell'in me illumina e rivela sia la realtà del credere, cioè, si fa capire cosa vuol dire credere, no? In me, e quindi non fare, non comportarsi, ma, ecco.
Ascoltare una persona. Però abbiamo detto che quella avere ha la vita eterna e la promessa, è una promessa, vero? Cioè abbiamo detto che avere la possibilità, perché credere in me vuol dire essere con lui. Chi è con lui non è che abbia la conoscenza del Padre, ma ha la possibilità di, perché è con uno che ha la visione del Padre e con il Figlio. Quindi lui, siccome prima aveva detto che non già che alcuno abbia veduto il Padre, eccetto colui che è da Dio, questi solo ha veduto il Padre, adesso dicendo chi crede in me ha la vita eterna, presenta sé come colui, solo colui che ha veduto il Padre. Perché avere la vita eterna è vedere il Padre. Allora, se vede il Padre solo colui che è dal Padre, evidentemente chi è con colui che è dal Padre non ha la visione del Padre, ma la possibilità, se permane, ecco, di, perché essere con uno è avere la possibilità di passare al pensiero di quell'uno, però bisogna permanere con quell'uno quel tanto fin quando non si arriva a la conoscenza del dono che l'altro, cioè, mi porta con sé.
Una promessa che richiede un impegno.
Ecco. Per cui quella promessa lì contiene una proposta, la vita eterna, no? Ma contiene anche un impegno. E allora abbiamo detto che tra la proposta e l'impegno c'è la valutazione. Quella valutazione, che abbiamo detto dal Presidente, richiede
il silenzio, il raccoglimento per poter scoprire l'importanza che è per noi la promessa che lui ci fa. Perché molti ci fanno tante promesse di doni, non è detto che, ecco, perché le promesse che arrivano a noi sono da noi valutate e a seconda della valutazione ci impegniamo o meno. Allora, se ci impegniamo, ecco, con lui, lui dà a noi, ci conduce là dove ci promette, cioè a vedere il Padre, a nascere da Dio.
Se mi sono chiesta che cosa vuol dire credere, no? Essere con Cristo, restare con Lui. Cioè, essere con Cristo vuol dire avere in se stessi la stessa intenzione, lo stesso motivo, lo stesso fine di Cristo. Cristo vive per il Padre, la sua vita è il Padre, in tutto è motivato da Lui. Camminare con Cristo vuol dire portare in se stessi questo stesso motivo, questo stesso amore di Cristo, no? Cristo non viene per darci una morale, ma per condurci a conoscere il Padre. Quindi credere in Lui significa vivere per conoscere il Padre. Non è quindi, si è detto, un fare esteriore, neppure un comportamento, un modo di essere.
Non è un come, di cercare come, ma è un vivere per.
È un vivere per. E si è detto anche che questo come, no? Questa, cioè la morale è una conseguenza della conoscenza.
Del vivere per.
È una conseguenza.
La conseguenza del vivere per.
Ecco, no?
E non si può quindi, invece, noi generalmente viviamo per e poi andiamo a cercare il come. E allora alteriamo e creiamo false morali. Noi generalmente viviamo per, cioè la nostra vita è l'atto pratico, viviamo per, non so, tanti scopi. E poi andiamo a cercare come fare per avere la vita eterna. E allora noi creiamo, capisci, una morale recitata, complichiamo il nostro problema, confondiamo le nostre idee.
La morale che tratta con il fine.
Certo, perché la vera morale che noi viviamo è quella del fine per cui viviamo. Questa è la vera morale. L'altra è una morale che noi aggiungiamo e che confonde, per cui abbiamo una morale relativa. Sì. Cioè, noi diciamo come fare per arrivare alla vita eterna. Capisci? Ecco, il cercare il come altera, perché noi dovremmo non preoccuparsi del come, dovremmo preoccuparsi perché cosa devo vivere. Cristo viene a presentarmi una cosa per cui devo vivere, che devo cercare, di cui devo occuparmi.
E noi cerchiamo la regola, insomma.
E noi invece dobbiamo cercare che cosa fare per, mentre viviamo per altro, che cosa fare per, cioè ci vestiamo di un abito che non è fatto su nostra misura, perché l'abito che è fatto su nostra misura è determinato da ciò per cui tutta la morale che noi ci addossiamo per magari essere religiosi ci sta male addosso, ce la sentiamo che non, capisci? Perché la troviamo in conflitto con, e allora è soltanto una limitazione della vera morale che noi stiamo vivendo, determinata da ciò per cui noi viviamo.
Allora, credere vuol dire questo, cioè è una finalità, e occorre restare in questa finalità di Cristo, quindi restare con Cristo, fino al momento in cui, e il momento lo determina Lui, Lui stesso ci porterà alla vita eterna.
Il credere come finalità non mi sembra ancora...
Hai ragione, sì, d'accordo. Il credere non è determinato dal Cristo, il credere è determinato dall'ascolto del Padre. Cioè l'ascolto del Padre crea in me attrazione. Questa attrazione mi porta a credere al Cristo. E l'attrazione del Padre... direi, è l'affinità di interesse che mi porta a credere a colui che mi parla di quell'interesse lì. Mi capisci?
Non capisco perché non si può dire che credere è una finalità, cioè...
Vivrei per
no,
credere,
no,
non
cioè,
per Dio.
No,
lei voleva dire è camminare verso, è camminare per. Noi torniamo sempre, vero? Il Padre ammaestra tutti. Non tutti sono ammaestrati dal Padre. Chi è ammaestrato dal Padre si ferma in ascolto del Padre, si ferma in silenzio. Per essere ammaestrati bisogna fermarsi in silenzio con il Padre. Nel silenzio è convinto, l'anima è convinta, colui che ascolta il silenzio è convinto dal Padre
dell'importanza che per lui ha conoscere Dio. Allora qui entra nell'attrazione. Questa attrazione lo conduce a credere al Cristo, perché il Cristo è quello che risponde a... Ecco il discorso. Allora, questa fede nel Cristo me lo fa seguire, mi rende attento a tutto quello che, cioè, di cui lui gli parla, tutto quanto, e mi fa restare fino alla meta che è poi la conoscenza del Padre. Ma quella meta che avevo già seminato, cioè che il Padre aveva già seminato in me quando l'avevo ascoltato. Perché il Figlio ha la funzione di condurre coloro che sono dispersi, ma le pecore di Dio, le pecore di Dio, quindi le pecore che appartengono. Se appartengono, ecco, vuol dire che sono attratte, desiderano, però si sentono dispersi. Allora il Figlio ha la funzione di prendere la dispersione di queste anime e portarle là, in quel ovile, in quel luogo al quale esse appartengono.
Quindi credere vuol dire vivere per Dio, per conoscere Dio, no? E cioè, pensavo che sovente si sente questa affermazione, no? La vita è vivere per Dio e per i fratelli. Che dice, sì, no? Sì. Questo, la vita. La vita è vivere per Dio. Cioè, l'amore ai fratelli è una...
conseguenza.
Si può dire che l'amore ai fratelli rientra nella morale.
Ah, beh, come... ponendocelo, ma altrimenti diventa un'espressione del vivere,
sì,
per
è
Dio.
Un'espressione dell'amore per Dio.
L'amore per Dio, l'amore per Dio, siccome tutto, siccome i fratelli sono opere di Dio, vengono dalla presenza di Dio, non si può fare a meno di amarli. Ma amarli non nel senso di amare i fratelli come essere, ecco, quando io devo amare Dio, ma anche, devo amare anche i fratelli.
Sì, la morale di per sé, la vera morale, è un'espressione dell'amore per Dio.
La morale non è altro che l'insieme di tutto quel quelle tappe di quel cammino che mi conduce alla meta, ma la morale è determinata dalla meta. Se io ho come meta farmi tanti soldi, la mia morale è quella che mi determina le scelte per fare tanti soldi. Ecco, la moralità è determinata dalla meta, e la morale non è altro che adeguazione alla meta, è tutto quel coordinamento di norme per arrivare alla meta. Ecco, la morale religiosa è quel coordinamento di tutti quei mezzi che mi conducono alla meta. Ma io devo avere la meta. Se non ho la meta, se io prendo dei mezzi, quando non ho la meta, ecco che falsifico tutta la mia, capisci, diventa una recitazione. E mi accorgo che c'è la frattura. Per cui uno non è soddisfatto, non è contento, non può essere contento. Perché si sdoppia.
Nino, il credere in Dio e impegnarci a conoscere Dio.
Noi possiamo arrivare a conoscere Dio solo attraverso la parola di Dio. Non basta l'impegno nostro. Per cui si richiede l'atto di adesione a questa parola, perché la parola di Dio è una parola infinita. Noi siamo in un mondo finito. Non possiamo fare il passaggio dal finito all'infinito se non attraverso questo infinito che arriva fino a noi, però è una parola superiore a noi. Tanto è vero che la parola del Cristo ci impegna, certamente ci fa tribolare, appunto perché ci offre, capisci, un infinito che ci costringe continuamente a rivedere, a trascendere tutte le nostre conoscenze, anche se sono conoscenze, le nostre esperienze di vita.
È lì che quando ti accorgi che Dio ti fa crescere, è una gioia.
Sì, ma vedi, è un passaggio all'infinito, che non è dato dall'uomo.
La gente lì si entusiasma, però è anche soggetta.
Facciamo un parallelo tra quella che è la storia della salvezza dell'umanità, quale Dio l'ha delineato, e quella di ogni anima singola. E pensiamo a questo, che l'umanità prima di incontrare Cristo ha incontrato i profeti, la legge. No? E questa legge naturalmente è stato il mezzo più valido e più efficace per prendere coscienza che doveva rivolgersi a Dio e non fermarsi ad altro. Finché a un certo punto è arrivato Cristo. Noi vediamo che Cristo stesso, ancora prima di Cristo però, naturalmente l'umanità che desiderava uscire dalla soggezione
dalla schiavitù, delle cose temporali o altro, doveva chiedersi come fare, che cosa fare. Cioè, era nella, al massimo poteva arrivare a una espressione di moralità, elevata finché vogliamo, ma non andava oltre la moralità. Poi incontra il Cristo, e noi vediamo che con l'incontro del Cristo, e prendiamo le persone che al Cristo erano più vicine, gli apostoli, non c'è un superamento della moralità. Gli stessi apostoli non si chiedono per che cosa viviamo. Tu vedi un misto di ambizioni negli apostoli. E vediamo che questi apostoli non si chiedono ancora per che cosa vivere. Tu dicevi, noi siamo veramente orientati. Quando noi abbandoniamo la condizione morale di chiedersi come dobbiamo vivere, per orientarci su che cosa dobbiamo vivere. Ma è sufficiente che noi ci poniamo la domanda per che cosa dobbiamo vivere? Perché noi lo comprendiamo e non cadiamo nel rischio che abbandonando anche una morale siamo messi nell'impossibilità di aver presente il fine per cui dobbiamo vivere.
Ma è il Cristo che, venendo tra noi, ci conduce a questo per che cosa dobbiamo vivere, che continuamente lui ci propone questo. Tanto è vero che lui, venendo a noi, vedi come scalpella tutto l'edificio di morale, di leggi, che è stato costruito malamente sopra la legge e il profetismo, ritenendo che fosse un come. Perché voi avete dimenticato il comandamento principale. Il quale comandamento principale dice che l'anima di tutto, che l'anima di tutto, ama il Signore tuo con tutta la tua anima, tutto, quello, amare vuol dire cercare.
Scusa, Cristo ha detto più volte che è venuto a compiere la legge.
Sì, è venuto a portare a compimento.
A compimento la legge. Il compimento della legge si ha nell'anima quando l'anima è trasformata all'imitazione di Cristo in figlia adottiva del Padre.
Va bene, anche quello, però lì abbiamo proprio il compimento del Cristo, ma Cristo stesso è il compimento della legge, prima di tutto perché toglie tutte le scorie e poi perché rivela l'anima della legge. Il compimento è proprio rivelare l'anima, perché noi generalmente, osservando una norma, qualche cosa, noi vediamo soltanto il modo di essere.
No, ma dire, compie la legge nel momento in cui ti dice guarda che tu sei adultero quando guardi con desiderio una donna
sì.
In strada. È vero, tu sei già adultero, quello è già un compimento della legge, perché prima loro dicevano, vabbè, io se non sono andato con un'altra donna, è vero, posso guardarla finché voglio con desiderio, ma se quella lì non viene con me, io non ho fatto nessun peccato.
Vedi, io penso che siamo
compimento, sempre... io lo vedo lì.
Ma se penso siamo sempre nella normativa, dico. Il compimento è nel
no, è venuto a dare uno spirito, cioè lo spirito del padre è questo.
Ma un momento, nello spirito devi... c'era già nella legge. Lo spirito c'era già.
Ma è venuto a mettervi in evidenza.
Ecco, lui è venuto, essendo figlio di Dio, sapeva perfettamente cosa c'era nella legge. Perché ma nella legge, la legge, infatti lui dice che anima di tutta la legge è ama il Signore tuo con tutto il tuo cuore, ama, quindi cerca Dio, cerca di conoscere Dio, perché chi ama cerca di conoscere, e chi mi dice che ama e non cerca di conoscere, dico tu non ami, perché l'amore è conoscenza, e desiderio è conoscenza. Ora, invece cosa succede? Che quello è stato trascurato, perché noi abbiamo altri figli, abbiamo altri amori. Allora abbiamo osservato, messo in evidenza, sia non rubo, sia non uccido, sia non mio padre e mia madre, eccetera. Ecco, allora questo mi salva. E noi ci accorgiamo che lì abbiamo proprio costruito un edificio di legalismo, capisci? Di normalità, di moralità che ci sta male. Allora naturalmente, sai, tutta la legge del sabato, e tu vedi che Gesù ce l'ha in modo particolare contro queste norme qui. E scandalizza e viene poi matto a morte proprio per questo.
Non pensi però che siano emblematiche le figure degli apostoli, nel senso che il loro seguire Cristo non è ancora un aver presente la vita eterna, ma è un misto di normative no, di muove, desiderio
anche,
del padre.
Anche lì bisogna precisare.
Anche la legge non è stata abbandonata.
Anche lì bisogna precisare. No, perché? Perché
se, l'anima sul parallelo delle forze.
Sì, perché se gli apostoli hanno seguito il Cristo, l'hanno seguito perché hanno visto in lui colui di cui hanno parlato Mosè i profeti. Quindi se hanno visto vuol dire che portavano in se stessi già l'anima di questa legge, mentre invece i farisei non avevano l'anima di questa legge, quindi non hanno visto il Cristo. Ecco. Quindi se, cioè dico, se gli apostoli e i discepoli hanno ascoltato il Cristo, l'hanno ascoltato perché erano tratti dal Padre, quindi avevano questa finalità qui. Perché quando certamente Gesù dice volete andarvene, e lui dice ma tu solo hai parole di vita eterna, un momento, se loro dicono tu solo hai parole di vita eterna, quello vuol dire ma quello che ci sta a cuore è la vita eterna, cioè tu solo parli di ciò che ci sta veramente a cuore, che vuol dire che poi dopo ci fosse il pasticcio, siamo d'accordo, è logico, ogni creatura è in cammino, e proprio perché è in cammino ha le oscillazioni, però l'orientamento c'era, abbiamo detto molte volte che le grandi distinzioni vanno fatte lì, anima che sa quello che vuole e anima che non sa quello che vuole. Ora, abbiamo l'anima che sa quello che vuole tenere quel fine lì, e poi dopo magari debole lungo la strada, ecco, abbiamo le venialità, e invece abbiamo l'anima che vuole ben altra meta, e allora abbiamo la mortalità, abbiamo il peccato mortale, perché non è orientata alla vita, non, capisci? Non cammina verso la vita. Ora, evidentemente, se questi qui hanno individuato in Cristo colui che rispondeva al bisogno della loro anima, è perché questo bisogno della loro anima c'era. Quindi quando un Pietro tradisce, pasticcia e si esalta, sentimento, una cosa e ritorna e piange, però non scappa. Ma se non scappa è perché lui sa, capisce che vuole quello. Quindi c'è una vocazione fondamentale in costoro, che non c'era invece negli altri.
Scusa, vorrei chiederti, però, tu pensi che da parte degli apostoli ci sia stato un abbandono della legge, del criterio, della norma, cioè di chiedersi come dovevano comportarsi, come fare, pur avendo guardato Cristo? Questo magari poi a Pentecoste.
Sì, comunque non volevo ritornare sul fatto dei discepoli, degli apostoli, che l'anima loro, per loro, ecco, non era più la legge, ma era l'amore per Cristo. Per cui, infatti loro, tu vedi che addirittura trascurano le norme della legge e sono rimproverati dagli altri, e però Gesù li difende, li protegge. Per loro quello che era tutto, era il maestro, era lui, c'era l'amore, no? Per lui contava quello. E perché contava quello? Contava quello perché tu solo hai parole di vita eterna. Ma perché
erano consapevoli di quell'affermazione? Pietro, quando ha detto tu solo hai parole di vita eterna, non credo, perché Gesù stesso, quando chiede di dire la gente che io sia, è fortissima la frase del genere, sì. Tu sei figlio di Dio vivente. Non sai che cosa dici, perché mette nella carne, non dice che mai il padre mio, padre, ma lui non aveva coscienza di questo.
Sì.
No?
Sì. Però il fatto di dire, perché Gesù, vedi, l'animo umano si rivela nel momento in cui fa le scelte. Ora, attraverso la vita Dio ci conduce sempre a fare delle scelte, tutti i giorni, perché domenica abbiamo detto che l'iniziativa è sempre di Dio. Noi facciamo sempre soltanto delle risposte, ma proprio nelle risposte noi incominciamo a formarci come persona. La persona si forma in quanto risponde, ma noi non potremmo rispondere se non fossimo interrogati. Ora, Dio è colui che ci interroga, ci fa delle proposte. Di fronte alle proposte, in un modo o nell'altro, noi ci qualifichiamo, quindi diventiamo persone. Però l'anima di questa personalità qui ce la dà lui, perché è lui che ci fa la proposta. Di fronte, se lui non ci interrogasse, noi restiamo materia grezza. Dunque, ho detto che siccome Dio è colui che fa a noi le proposte, lui ci qualifica impegnandoci a delle risposte. e la nostra anima si rivela nel rispondere, non nell'ascoltare la proposta, ma si rivela nel rispondere. Ecco, adesso, di fronte al Cristo che dice ai suoi, volete andare anche voi, c'è una proposta. Qui c'è una scelta da fare. Ora, nella scelta, l'anima si qualifica, quindi prende consapevolezza di quello che deve dire, di quello che dice. E quando dice, tu sole parole di vita eterna, cosa dice? E dice praticamente, a noi quello che sta a cuore è la vita eterna, non è altro. Quindi anche se tu parli difficile, però impossibile, e scappano tutti, per cui non resta più il gruppo, comincia a dire, noi non vogliamo. Perché quello che sta a cuore... Ora, qui hanno rivelato però, una passione per una finalità. Era quello che stava veramente... Ora, quando un'anima mi dice, senti, io sono disposto a perdere tutto, ma non perdo questo, caspita. Mi rivela la sua finalità, mi rivela quello che ha messo di sopra di tutto, che l'ha messo in alto. E vorrei dire questo, che l'anima degli apostoli è questa, proprio quella che si rivela in quel momento lì. Più che ancora in quell'altro, tu sei il Cristo figlio del Dio, e quando dice, perché lì rivela quello che sta veramente a cuore, a noi sta a cuore la vita eterna, non ce ne andiamo via. È vero che tu parli in modo, sei una parete, e non riusciamo a capirci niente, però a noi sta a cuore questo. Noi capiamo che tu ci stai comunicando un pane, un cibo, capisci? Che è l'unico cibo che ci interessa veramente. Anche se lo troviamo molto, molto difficile. Però dico, lì hanno rivelato questo loro interesse. Quanto interesse è fine. Quindi un vivere per. Per cui allora a un certo momento non interessava più né legge, né cose, né altro, capisci? Quello che interessava era questo. Era essere con lui, perché lui ti diceva cose che... E non ti preoccupano, capisci, di mangiare le spighe, non mangiare le spine, lavarsi le mani, non lavarsi le mani, eccetera. Quando è il sabato, non sabato, l'importante era essere con il maestro. Poi dopo, se fossero sporchi, non fossero sporchi, se, capisci, trascurando il sabato, non era, non importante era essere con il maestro. Era l'anima della prostituta, capisci, che non importa niente, tu pur di essere con lui, capisci.
Potrei fare una distinzione, no, tra la legge, cioè la legge... come etica e legge prescrizione, no, perché adesso degli esempi che hai già fatto, è logico, è l'amore al Cristo che importa, quindi lavarsi le mani o non lavarsi le mani, mangiare le spighe di sabato o non di sabato, eccetera. Quindi passavano sopra quelle cose lì perché non era quello. Ma non credo che siano passati sopra gli altri comandamenti, diciamo...
Non ci siamo. San Paolo dice che... la legge è pedagogo al Cristo. Ma in che modo è pedagogo al Cristo? È pedagogo al Cristo perché ci dice cose, ci dà un fine ci dà, che noi non riusciamo a realizzare. Cioè, ci fa toccare con mano che siamo morti. Perché ordinandoci alla vita ci fa toccare con mano che siamo morti. Ora, se io non avrei scoperto di essere morto, se la legge non mi si è detto, come quella è la vita.
C'è differenza tra legge, quando lei dice legge, dice quello di scumolo di prescrizioni.
No, 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 dico i comandamenti.
Ah, buona, perché adesso lei usava la legge riguardo agli apostoli, faceva gli esempi.
Ma questi esempi qui...
a prescrizioni, no, non ai esempi... comandamenti.
Ma è la stessa cosa, perché queste prescrizioni erano state dedotte... No, erano state dedotte da queste norme.
Ma lì sono ingegni capelli umani.
Non è vero.
Io voglio rovesciare una supposizione.
Infatti Gesù dice caricate di pesi gli altri, voi certo, caricate con un peso. Certo, sono deduzioni umane, ma non è la legge di Dio.
Le deduzioni umane arrivano se... No, non è vero. Sta pasticciando. Perché la legge è data da Dio.
I 10 comandamenti, per intenderci.
Ma certo.
I 10 comandamenti, bene.
Ma certo.
Ma dice il sabato, non sabato, lavarsi le mani, non lavarsi le mani...
Quindi... È dato da Dio. Apra la Bibbia, lei vedrà tutto dato da Dio. Il sabato e tutte le prescrizioni...
Ma tutto viene da Dio. Anche...
Quindi rientra nella legge.
Anche un omicidio, per Dio.
Quindi rientra nella legge. E lei apre la Bibbia, fate vedere. Ecco, Levitico, tutte le prescrizioni per filo e per segno, come devi fare, non devi fare, i paschi devi fare, nel sabato, il sabato, non sabato, tutto. Dato da Dio, e Dio che dà.
E perché?
Aspetta un momento. Dunque, ora dico, la legge è un insieme di norme che ha una centralità, cioè dipende da, cioè dipende da un'anima. Se quest'anima qui viene meno, subentra tutto l'elemento umano che prende quello che è l'esteriorità della legge, che prende quello che è la regola della legge, quello che è il come, vede solo il come, perché quando io ho il mio io, cioè quando io ho un'altra finalità, quando penso a me stesso ho sempre un'altra finalità, io della legge vedo solo il vestito, vedo solo la scorta, vedo solo la regola, vedo solo il come. Tanto è vero quando dici, ma imparare cosa dobbiamo fare? Senti, guarda, dai tutti i giorni 1000 lire ad un povero, tu sarai salvo. Ricordi cosa devo fare? Senti, vai, fai così tutti i giorni, vai a fare una visita in chiesa e sarai salvo. Come, come? Ecco, perché? Perché il mio fine è un altro. Però se io aggiungo questo, sono salvo. Comprende? Dico, cosa devo fare per avere la vita eterna? E non ci siamo accorti che ci siamo lasciati sfuggire quello che è l'anima, cioè il per che cosa vivere. Ora la legge ha messo al centro di tutto l'uomo, sei stato creato per vivere per questo. E quando adesso noi sentiamo dire che tu uomo sei stato creato per conoscere Dio, occhi grossi così. Capisci? Lo stupore. Ma come? Quello è l'anima di tutto. Tanto è vero che Gesù dice, al centro di tutto sta questo. Certo, se io tolgo l'amore, quindi tolgo la finalità, il per che cosa vivere, ecco che allora tutta la legge diventa soltanto più... Allora, sono sempre le stesse norme, capisci? E allora gli dico, sono cavilli tutto quanto. Sì, perché è subito l'umano, ma è già cavillo quando io dico, capisci, non uccidere, quando dico non rubare, quando dico non desiderare, è tutto già un cavillo, è già tutto un cavillare, perché mi sto già vestendo di un abito che non è più mio, perché mi manca l'amore. Cioè mi manca quella molla che mi fa non rubare, che mi fa non uccidere, che mi fa non desiderare, se tra l'altro perché un altro desiderio è un'altra passione.
Sì, però volevo dire questo. Quando uno ha scoperto questo amore, i comandamenti li osserva senza proporseli, no? Perché è una deduzione, come dire, come una conseguenza. Cosa che invece le prescrizioni può anche farle o non farle. Cioè, non è una conseguenza diretta. Cioè, faremo questa distinzione nella legge, non so se è giusto o sbagliato.
Non so, non mi interessa. Comunque, volevo mettere ben in chiaro questo, che negli Apostoli c'era quest'anima qui, c'era questo amore per il Cristo, ma c'era questo amore per Cristo perché avevano trovato uno che rispondeva al bisogno essenziale della loro anima. Ma perché c'era questo bisogno essenziale per la loro anima? Perché erano attratti dal Padre. Vivevano per qualche cosa. Allora quando Gesù a un certo punto dice però volete andarvene? Ah no, a qualunque costo. Allora non interessa più essere bestemmiatori, essere bestemmiatori, trasgressori del sabato, eccetera. Non interessa niente, quello che interessa è restare con lui a qualunque costo. Ecco, perché avevano trovato colui che rispondeva al bisogno principale, la vita eterna. Naturalmente pasticciavano come pasticciavano, logico. Hanno trovato in lui, hanno dato in lui, loro non sapevano mica dove li avrebbe condotti, perché quando a un certo punto addirittura il regno con, non capivano, ma sapevano soltanto che lui rispondeva a quel che era il bisogno principale della loro anima. Era questo che vuol dire, cioè quello che ha fatto scoprire loro il Cristo è stato questo bisogno che portavano dentro se stessi. E questo bisogno perché dico, colui di cui hanno parlato Mosè i profeti, ma avevano inteso veramente Mosè i profeti. Dove intese veramente l'anima delle cose, capisci? Hai capito? Perché lo portavano dentro, tante volte noi abbiamo detto, noi non possiamo scoprire il Cristo fuori se non l'abbiamo già dentro. Ma che cosa abbiamo dentro? Dentro è l'attrazione per il Padre, è la passione per conoscere Dio, capisci? E allora soltanto quando uno si è convinto dell'importanza che ha per lui il conoscere Dio, lui ha già il verbo interiore, è già con Cristo. Allora gli è facile individuare il Cristo fuori, il verbo incarnato, capito? Perché quello che fa noi scoprire il verbo incarnato è il verbo interiore, ma bisogna averlo questo verbo interiore. Ma se io ho altri verbi, se ho i verbi del mondo, i verbi degli uomini, ma i verbi del mondo e i verbi degli uomini non mi fanno mica scoprire il Cristo, anche se sono ossequentissimo a tutte le norme della legge, come vedete? Perché mi manca l'anima, mi manca il primo comandamento. Ora noi siamo scrupolosissimi eventualmente ad osservare tutti gli altri comandamenti e ci lasciamo sfuggire, ecco per cui dico, ma voi scolate i moscerini, voi ingoiate i cammelli. e ci lasciamo fuggire, capisci? E qual è l'ossatura, la struttura principale, l'anima?
Lì c'è la malafede, indubbiamente.
Però, no, non possiamo nemmeno dire che fosse malafede, perché...
E Cristo non li avrebbe ricordati.
Non possiamo dire, capisci? Lo sai, Signore, sono lezioni che il Signore ci mette davanti per evitare a noi la malafede.
Credo voglia dire che siete in malafede.
Ecco, non possiamo... Però, non possiamo noi giudicare. Se
Cristo mi dicesse, guarda che tu scuoti i mascherini
con i
cammelli,
ma possiamo anche farlo.
È la stessa cosa.
Forse lo possiamo anche fare quando siamo immersi nel mondo, non ci rendiamo mica conto, capisci, di quello che facciamo. E magari siamo scrupolosissimi in certe cose e poi ne ingoiamo di quelle grossissime da un'altra parte senza nemmeno rendersene conto, perché lontani da Dio noi confondiamo il bene col male, la luce con le tenebre, capisci? E l'ubriaco, capisci, che certamente fa delle cose enormi, cioè, ma come è possibile il giorno dopo quando io ho fatto questo e già quando uno è ubriaco, ecco, l'importante è non ubriacarti. Ora, quando noi ci separiamo da Dio, cioè ci separiamo dall'amo il Signore di tuo con tutta la tua forza, cioè da questo orientamento, da questo per che cosa vivere, noi praticamente siamo degli ubriachi. E l'ubriaco, capisci, eccetera, fa delle cose sciocche, eccetera, e non si rende mica conto, capisci? Non si rende conto, perché vi mandarono a morte credendo di rendere addirittura gloria a Dio, capisci? Si arriva proprio a questa enormità qui, per dire che senza Dio noi non possiamo assolutamente fare niente di morale, ma è logico, perché la morale è proprio la conseguenza, è una funzione del fine, una funzione, diciamo in senso matematico, una funzione della, capisci, del fine. Posto il fine, allora questo è conseguente, ma se io non ho il fine, è tutta la mia morale sta su soltanto come un abito che non mi è adatto, e allora ci sto male dentro, capisci? Non è il mio abito, presto tardi io devo buttarlo via, non posso sopportarlo. Io lo faccio solo per convenienze, per tanti altri motivi, ma capisci? Non è quello.
Io sono convinto che avendo presente il fine è estremamente facile dedurne una morale conforme.
Ora, naturalmente, dunque, cioè, quando uno vede il fine, poi dopo naturalmente succedono tanti pasticcetti, è logico. È il fine, però non conosci la strada, poi non... Allora siamo d'accordo. Però quando il Cristo ti mette in discussione il fine, quello è quello che mi sta veramente a cuore, a qualunque costo, quello non mollo. Dico, io pasticcio, eccetera, dico di sì, poi dopo dico di no, faccio questo, faccio quell'altro, eccetera, però quello che mi sta a cuore è quello, quindi non mollo assolutamente. Ecco, direi, sai, le voci sono qualificate a quello, ecco, hanno un orientamento, e poi dopo naturalmente salto fuori quello che è stato fuori, logico, perché hanno bisogno di tutta una purificazione, no? E dato che sono dispersi mica per niente.
Sì, quindi...
Però l'importante è questo, perché quello che salva è avere l'anima orientata a... Perché cosa vale conquistare anche tutto il mondo, anche in senso morale? Cosa vale conquistare? Guai a voi che scorrete mari e terre per fare dei proseliti, poi voi non entrate. E poi impedite ancora agli altri di entrare. Cosa vuol dire voi non entrate? Non vi preoccupate, capisci, di vivere per... Non mi preoccupate di conoscere Dio, cercare di conoscere Dio. E allora cosa vale tutta la vostra azione morale, eccetera? Quando capisci, quando non entrate voi, impedite agli altri di entrare. Capisci? Sforzati tu di entrare. E poi vedrai che dietro di te vengono tutti gli altri. Non preoccuparti di niente. E questa è l'azione, capisci, che conduce ad operare il Cristo. Quindi, a cosa vale conquistare anche tutto il mondo, in qualunque modo, se l'anima viene meno? Ecco, l'importante è che l'anima non viene. E cos'è quest'anima? Molte volte l'anima è passione per l'assoluto, il desiderio di Dio. È questo che non deve venire meno, è questo che non deve soffocare. Stai attento di non perdere questo. Quindi perdi tutto, ma non perdere questo desiderio di assoluto che Dio ha posto in te. Perché è quello che ti salva. Perché se tu arrivi, capisci, alla morte, ma con il desiderio di Dio, ma Dio ricostruisce il mondo in un attimo. Non ha nessuna difficoltà a ricostruire tutto il mondo. Perdi tutto quello che tu hai perso e Dio te lo... se hai l'anima, perché l'anima sostiene tutto. Perché se tu arrivi anche con tutto il mondo, capisci, ma non hai il desiderio, la passione per Dio, Dio non può farti niente. E quello non ti salva mica. Ecco, cosa vale conquistare tutto il mondo se tu perdi l'anima? Cioè, se tu perdi l'amore per Dio, capisci, il desiderio di Dio, la passione per Dio.
E questo chi crede in me, che Gesù dice... è collegato col precedente viene a me, no?
Sì, certo. Nessuno può venire a me se il Padre non lo trae.
Ecco. E chi crede in me, cioè chi viene a me e crede in me...
Chi viene a me perché crede in me. Il venire a me è uguale a credere in me.
Sì.
No.
Cioè, chi crede arriva a Gesù, arriva a capire il suo pensiero. Quindi venire a Lui, se intendiamo venire a me come intendere il mio pensiero...
No, avere la possibilità, chi viene a me? Ma chi viene a me perché è attratto dal Padre. Il fine è il Padre che attrae. Cioè, ecco, è il Padre che attrae. Quindi è il Padre, erano tuoi e tu li hai dati a me. Quindi chi viene a me? Viene a me perché il Padre lo dà a me. Non è il fine. Comprende?
No, non è il fine, ma volevo dire è una
tappa. Il fine è il Padre. Il fine è il Padre. Perché... Il Padre, quello è il mezzo per arrivare là. Il fine è il Padre. Erano tuoi. Tu li hai dati a me. Tu li hai dati a me. E questo dare a me, perché il dà a me? Li dà a me affinché io li riconduca a te, li consegni a te, li porti a te. Però erano tuoi, e cioè erano attratti. Noi apparteniamo a ciò che ci attrae. Ecco, erano tuoi. Tu li hai dati a me. Adesso io li riporto a te. Però tra, capisci, il dare e il riportare, si è formata tutta una consapevolezza. E appartenevano già.
E quando Gesù dice non mormorate, nessuno può venire a me se non è tratto dal Padre. Questo venire a me, ci eravamo fermati come un giungere a cogliere l'io del Cristo, no? Lo vedevo come
no, una, abbiamo detto
come,
che...
come dire, alla fine del cammino, del credere un cammino, si arriva a intendere, se no non, è inutile, non potete capire quello che vi dico. Non potete venire a me e raggiungere il mio pensiero.
Capire, ecco, capire il pensiero del Cristo.
Ecco, non potete se non siete tratti dal Padre. Certo. Allora, tratto dal Padre, io aderisco al Cristo, credo e arrivo a intendere quello che dice. Poi la mette in certo che ancora oltre.
Cioè, quello che mi fa capire quello che dice è l'attrazione per il Padre.
Non il credere o stare con Lui.
Quello che mi fa capire il Cristo è l'attrazione per il Padre. L'attrazione per il Padre. È l'attrazione per il Padre che mi conduce a credere perché mi parla di ciò che mi sta a cuore. Cioè, Lui è il pane che risponde alla fame. Che cos'è che mi fa riconoscere il pane e la fame? Ora, questa fame è l'attrazione per il Padre. Mi fa conoscere il pane, quindi mi fa capire Cristo. Pane, Cristo è il pane. Capisci? Il pane, però, il pane vale in quanto risponde ad una fame. Se non c'è la fame, lei non scopre il pane. Anche se ce l'ha lì davanti. Non scopre nel senso che non lo vede in relazione.
Alla vita eterna è collegato con il precedente, questi solo veduto il Padre, no? La vita eterna è vedere il Padre.
Certo.
Quindi chi crede in me, cioè chi vive per me, chi condivide la passione per il Cristo.
Chi condivide la passione per il Padre. E la passione per il Padre che mi conduce
Cristo,
a Cristo.
Non per il Cristo, la passione del Cristo.
La passione, Cristo,
la passione
sì.
Del Cristo.
Sì, la passione del Cristo siamo a posto. Passione per il Cristo.
Non volevo dire del Cristo.
No.
Ecco, quindi ha la vita eterna. Però questo, cioè, ha la possibilità di arrivare a vedere il Padre.
Ha possibilità.
Perché con colui che...
Avere riferito alla creatura è sempre possibilità, non è possesso. Perché il possesso è già dipendenza. Cioè, soltanto il figlio... Figlio che è da, questi vede il Padre. Riferito alla creatura, l'avere è un essere con, e essere con vuol dire avere la possibilità.
Ecco, volevo chiedere, qualche volta nello stesso discorso Gesù dice avrà la vita eterna, chi crede in me avrà la vita. E qui dice ha la vita. È indifferente oppure c'è un perché?
No, ha la possibilità. Anche il futuro è una possibilità. Il futuro da parte di Dio è presente.
E
rispetto a noi,
è presente...
comunque è sempre possibilità di Dio. Abbiamo una possibilità. E il dottor Gesù stesso, già nel primo capitolo, nel prologo, dice che coloro che credono in Lui hanno la possibilità, Lui ha dato a coloro che lo accolgono la possibilità di diventare figli di Dio. di Dio non si nasce né da volontà di carne, né da volontà di uomo, né da volontà di sangue, ma nascono da Dio. Quindi coloro che l'accolgono venne nella sua casa, ma i suoi non accolsero, ma quanti lo accolsero e gli ha dato la possibilità. Ecco, questa è la possibilità.
Io intendevo già proprio che chi crede, chi vive per, già vive.
Quindi, sì, già vive.
Cioè, la vita eterna già inizia adesso, no? Cioè già vive nella vita
sì,
eterna.
Sì, partecipa di vita eterna, certo.
Non
hanno la visione,
lo stesso cercare di vivere.
Sì, però mi hanno detto che soltanto la visione è quella che veramente inserisce, cioè cambia, fa la creatura nuova, la visione. Ora, fin tanto che non si arriva a questa visione, la creatura può sempre tornare indietro, può sempre separarsi, non è stabile. La stabilità è data dalla visione, e per cui dico, ha la possibilità, in quanto. Ora, la possibilità indubbiamente ci dà una partecipazione, però non c'è la stabilità.
Gesù parla,
per cui uno può, infatti qui parla, c'è anche Giuda, quindi ci sono delle figure ambigue, delle figure che cadono, e non c'è la stabilità, non si può essere dato della stabilità, capisci? C'è soltanto la possibilità.
Il fatto che introduca questa affermazione con in verità, ecco. È un giuramento, cioè questa in verità, o contemplando la verità vi dico che è così?
Certo. È la verità. In Dio. Per domenica prossima ci sarà l'argomento Io sono il pane di vita. Versetto 48.
Che bisogna vivere per qualcosa, per essere fuori dalla schiavitù della legge, per non sentire più l'esigenza di, non so, aver presente la norma.
Cioè, se è sufficiente.
Di chiedersi come devo fare.
Se è sufficiente aver visto.
Ecco, no, a un certo punto della vita uno se ne accorge che non è più secondo una normativa che deve organizzare la resistenza, ma secondo un fine che deve aver presente. Non so, si accende a un certo momento nell'esistenza una lampadina, nell'anima, per cui devi guardare che tu non devi vivere, non devi realizzare un modo di vivere, ma deve essere una vita orientata a. Da quel momento lì, penso che quella lampadina resta grandemente accesa, capisci, finché tu entri, direi, nella sorgente di quella luce. Ci sono dei momenti in cui la perdi di vista.
No, non devi mai perdere di vista.
Non dovresti mai perdere di vista, lo so, però c'è questo.
No, se perdi,
perché, che anche gli apostoli.
Perché è proprio quella che ti dà la capacità e la possibilità di fare tutte le scelte. Se tu perdi quello, non sei più.
Non perdi di vista la meta.
No, perché se altrimenti non è più meta. È una meta che tu hai intravisto, che tu hai voluto un certo momento, poi dopo l'hai abbandonata e hai scelto altre mete. Ma no, quella se è meta deve essere meta. Quindi deve essere, è un primum che ti è sempre presente. Io devo arrivare là.
E noi vediamo che anche tra gli apostoli non resta sempre cos'è.
Quando noi andiamo alla ricerca del come, il come è un sintomo di decadenza. Sintomo di decadenza. Perché si perde.
Però è pedagogia, non è un aiuto. No?
È decadenza.
Perché Dio l'ha dato per come pedagogia.
Quando salta fuori il come.
Sì, però Dio la legge, il come, l'ha dato come pedagogia.
Sì, ma non è il come la legge. L'anima, ho detto che tutta la legge ha un'anima. L'anima è. Ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutte le forze.
Cosa vuol dire?
Questo non è un come.
Non so, però
questo,
Paolo quando dice la legge è usata come un pedagogo.
Certo.
Cosa vuol dire?
Che è quella che mi conduce al Cristo. Che cosa è che mi conduce?
Quel comandamento lì, ama Dio con
certo, ma se non ho quel comandamento lì, tutto.
L'anima,
tutto,
l'anima
perché
della legge
l'anima di tutto, l'anima di tutto l'Antico Testamento, di tutti i profeti, di tutta la legge è quella. Se manca questo, io ho la scorza, capisci? Io non ho più la noce, il mallo, eccetera. Io ho soltanto più il guscio.
Lei
io sto portando il guscio. Sono un vestito,
sono
ma senza niente sotto.
Quando lei dice che la legge sono i paracarri, cosa intende? Non l'anima.
L'anima è...
Quando si paracarri cosa si intende?
Paracarri perché parlano dai carri.
Sì, lo so, però cosa sono questi paracani nel campo dello spirito?
Per evitare che vada a finire il prato.
Ecco, non vuole...
Però l'anima del cammino è la meta. Dove vuoi andare? Perché se manca questo, manca tutto. L'importante è questo. E questa meta qui va sempre presente, perché a un certo momento... Però, anzi, noi siamo proprio, direi, costituzionalmente fatti così, che abbiamo in noi la capacità di organizzare tutto in quella meta lì, tutto. L'universo stesso è finalizzato, già da parte di Dio, è finalizzato l'universo, è tutto coordinato per una meta. E noi stessi, siccome siamo fatti per una cosa sola, abbiamo la capacità di organizzare tutto in una meta, in un filo, però quella meta lì va presente. Più l'abbiamo presente e più naturalmente in noi c'è e continua ad esserci la fatica di coordinare ogni cosa lì dentro, di scartare tutto quello che, capisci, che mi porta via e di coordinare tutti i fattori, tutti gli elementi, eccetera, in quella finale, di organizzarmi. Perché quando tu attribuisci un fine o offri un fine ad una persona, poi naturalmente, siccome quella è persona, si deve organizzare, capisci, in quel fine lì. E direi, è tutta la capacità di quella persona lì si manifesta proprio in quanto è capace di organizzarsi per raggiungere quel fine. Altrimenti è un incapace.
La difficoltà è questa, che di questo fine, noi, della validità di questo fine, noi abbiamo certezza, ma non abbiamo la consapevolezza. Qui c'è la conoscenza chiara.
Un momento, c'è la consapevolezza del valore, perché altrimenti non c'è il fine.
No, del valore sì.
Consapevolezza del valore, no, la consapevolezza è grazia, la consapevolezza è conoscenza di vita eterna, no, quella è meta, no, dunque Dio opera in primo tempo con noi mentre noi non ci siamo, cioè Dio parla a noi anche nelle nostre dispersioni, nei nostri peccati, capisci, nei nostri pasticci, nella nostra morte. Dio, essendo onnipotente, ha la possibilità di far arrivare la sua parola a noi. Cioè, i suoi annunci arrivano ovunque noi siamo, che sugli estremi confini della terra. Ora, cosa vuol dire che arrivano a noi nel pece dell'Io? Arrivano a noi in quanto ci annunciano che Dio esiste e che è il massimo valore. Più in là non va. Tutte le creature e tutte le lezioni della vita si fermano a questo punto. Guarda che Dio esiste, però io non lo conosco. Me lo annunciano. Io non posso smentire l'annuncio, dire l'annuncio non mi è arrivato, però io non lo conosco, e non, se lo conoscessi sarei in vita eterna. Mi dicono è ciò che vale più di tutto, me lo annunciano e io non lo posso smentire, però posso ritenere che per me valga altro più di tutto e non quello, però l'annuncio mi è stato dato, so che Dio è quello che vale più di tutto. Ora bastano, è questo, sapere che una cosa esiste e che ha un certo valore per impegnarmi in una risposta. Ecco. Ora è questo il movente, diventa il movente, il valore, l'importanza. Però quell'importanza io devo, a questa importanza devo corrispondere per il valore che essa vale. È qui che io posso essere deficiente. Per quello vale 100 e io posso dividere il valore soltanto per 10, mentre per me vale 100 altro. Ecco, io devo corrispondere, devo essere giusto. Quello vale 100, io devo valutarlo nella mia vita per 100. Questo vale più di tutto? Dio si annuncia come colui che vale più di tutto? Io devo valutarlo nella mia vita come colui che vale più di tutto, quindi mi devo dedicare a lui più di tutto.
La conoscenza del valore da cosa viene? E che molte volte è una cosa stupenda. Come hai detto, è una cosa che io non posso smentire. Ma molti potrebbero dirti, guarda che io non lo posso neanche confermare.
No, ma Dio, no, vedi, Dio già, in quanto si annuncia come creatore, si annuncia come colui che è al di sopra di tutto, quindi colui che, da cui dipende tutto. Quando io so che quando io faccio dipendere la mia vita da altro, tu vedi che io altero già i valori. Capisci? Quando io dico, per me il denaro è tutto, tu vedi che io metto un contraltare a Dio, che è tutto. Ecco. Quindi già nell'annuncio che esiste un creatore, cioè che nessuna cosa si crea da sola, un altro creatore, ci dà il valore. Ci dà il valore. Quel valore lì però mi rende responsabile, perché io devo rispettarlo. Non posso alterare, non posso mettere un'altra cosa al posto di lui. Io la metto un'altra cosa al posto di lui, però faccio un peccato. Cioè, io sono in colpa, mi sento in colpa, perché ho alterato i valori. Cioè, ho detto una cosa bianca, ho detto no, è nera.
Vedi, quello è ancora abbastanza facile a percepire, per giungere al concetto, alla nozione di creatore. Quello che è molto difficile è la nozione di creatore come persona che dialoga con me.
Molto. Siamo d'accordo. Creatore come bene, perché, vedi, logico, le conoscenze, quanto più noi ci dedichiamo, e tanto più le conoscenze si formano in noi. Perché una persona, quando tu incontri una persona per strada che dice, per piacere, la sta prendendo a Turin, e tu, sai, vedi la persona ma non sai mica chi sia. Se però a un certo punto rispondi, vedi che quell'altro è gentile, che persona, a un certo punto cominci a interessare, incominci a scoprire qualche cosa. A un certo punto lo scopri magari parente, capisci che è il tuo cugino, non so. A un certo momento, ecco, ma è dal tanto ascolto, più uno si ferma ad ascoltare quella persona che si è presentata, e più tu cominci a conoscerla. E più la conosci, cominci ad amarla, perché magari scopri che frequentandola tu ne ricevi del bene, cominci quindi a scoprire il valore, l'importanza. A un certo punto non riesci più a staccarti, no? Capisci? Ma tutto viene a noi dall'ascolto. Se appena una persona si presenta, dice per favore sta prendendo Turin, dice Cassandra, vada semmai in auto. Ecco, noi possiamo fare questo.
Vedi?
Dio è uno che bussa ogni giorno alla porta della nostra casa. Cioè, se qualcuno mi apre, che vuol dire che qualcuno può non aprirgli, perché ho altro da fare. Ecco, noi io non conoscerò mai. Però non posso mentire che lui ha bussato.
Quindi per conoscere...
Ecco, quello che mi rende responsabile è questo. Lui ha bussato. Io avevo un altro motivo, gli ho rifiutato. Basta questo, Questo mi ha reso responsabile. Io ho rifiutato uno che non sapevo chi era. Un giorno mi dirà, ero io. È lì che resto confuso. Io non ho aperto al mio Dio, però sapevo che bussava.
Capisci? Quindi per conoscerlo devo prestare molto attenzione.
Ah, sì, molto. Sì, certo. Io non potrei prestare attenzione se lui non parlasse. È lui che parla, è lui che si annuncia, è lui che bussa la porta, e allora mi invita, capisci, a prestargli attenzione. Allora qui si apre la fede è apertura, Fede è apertura a colui che bussa, ma io non potrei aprirmi se l'altro non venisse a me. Io non posso fermarmi a fare attenzione ad una persona se quella persona lì non viene a me. Quindi l'iniziativa è sempre di Dio. Dio viene, ecco, e venendo mi chiede un'attenzione. Io posso essere attento ad altro e dire non ho tempo, va bene. Ecco, resta questo mio non ho tempo per te. Comprendi? Invece posso prestare attenzione. Più presto attenzione, ma più c'è l'inondazione, capisci, del suo spirito in me. Perché da questa attenzione c'è il travaso dell'infinito nel mio finito. E più naturalmente sei travaso del finito, più io scopro di lui. Conosco ciò che è lui. Vendo sempre più di lui. Ma più penetro in lui, capisci, e più mi riesce difficile separarmi. Perché la conoscenza, se questa conoscenza, questo infinito che entra dentro di me, poi forma una cosa sola. E allora questo mi porta a scoprire Cristo, eccetera, capisci? Ma tutto dipende sempre da questo, da questa apertura, da questo ascolto a lui che si annuncia a me.
Fine dell'incontro.